La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua ogni martedì con Daniele Titarelli. Ciao Dani.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ritroviamo Daniele Titarelli dopo la pausa, chiamiamola così, quella dell'inizio settimana, dopo che c'è stato questo ennesimo exploit dell'Anconitana allo stadio del Conero, dopo però che sono stati evidenziati anche alcune note negative. Le note negative che sono state evidenziate dal, come si direbbe, dal giornale di Via Berti, ma l'avevamo già fatto noi precedentemente, è il fatto che al del Conero il numero dei presenti è scemato e non di poche unità. Lo abbiamo riportato anche sulla nostra pagina Facebook e vedo che insomma il dibattito è stato aperto, 2.354 persone sono andate a informarsi su quanto scritto proprio sulle colonne del Corriere Adriatico e in tanti avete lasciato i vostri commenti. Dani.
Sì, abbiamo perso tre quarti di tifoseria, di paganti, visto che nella partita contro le Torri erano quasi 900, domenica contro il Monzano ce n'erano 286, quindi c'è una diminuzione vertiginosa di paganti. Logicamente la partita era quella che era, l'appeal dell'avversario, della categoria, lasciavano il tempo che trovano, ma sicuramente insomma proseguendo di questo passo si rischia di essere sempre di meno al del Conero. Le scusanti ci possono stare, ma anche no, perché insomma la piazza di Ancona era partita forte rispondendo in modo squillante, adesso piano piano si sta abituando a livello di una categoria insomma non appropriata, blasone alla tradizione della piazza, e anche si sta abituando ad un campionato che diciamolo francamente non esiste, perché l'Anconitana è nettamente superiore alle altre, ma questo non deve servire come giustificazione, proprio perché serve l'appoggio al presidente Marconi, serve la vicinanza e questo calo non aiuta sicuramente in prospettiva.
La mia paura, adesso forse qualcuno si arrabbia, la mia paura è che, allora, da una parte abbiamo questa, chiamiamola disaffezione, non lo so, questa comunque mancanza di pubblico a seguire gli sforzi che sta facendo in questo momento l'Anconitana. Dall'altra parte però c'è l'altro argomento principe, che è lo stadio dorico, no? Il ritorno allo stadio dorico. La mia paura è che anche questo tema dello stadio dorico alla fine faccia la fine, scusate la doppia parola, ma faccia la fine di tutto quello che è successo prima. Non si segue l'Ancona perché all'epoca era Ancona, non c'erano i marchi, non si segue l'Ancona perché non è nel calcio professionistico.
Prima per gli orari, perché non si sapeva il giorno,
poi
l'ora.
Poi il giorno,
adesso
è l'ora
della partenza,
poi si chiedeva di tornare, perché non si torna a giocare la domenica, perché il calcio deve essere la domenica, perché la partita si gioca, si aspira, si aspetta la domenica. Perché non si gioca appunto alle 14.30 e adesso invece non ci si va perché si gioca alle 14.30 di domenica. Cioè la paura è che non ci si accontenta mai, cioè c'è sempre un qualcosa da tirare in ballo per giustificarsi di non essere presenti a seguire la propria squadra del cuore, non dico l'altra, ma la propria squadra del cuore.
Ma la realtà è che purtroppo Ancona ha perso tanti tifosi, tanta tifosi, ormai quelli che sono rimasti sono proprio gli aficionados, su quelli insomma che in qualsiasi categoria, lo dimostra un po' anche oggi, no, la nostra inchiesta che abbiamo fatto sul Corriere Adriatico. Bene o male i volti si conoscono, cioè sono quelli che seguono l'Anconitana da anni, da una vita. Si sono perse nuove generazioni e quelli che si sono distaccati dalle vecchie generazioni non tornano più, o quantomeno in questo momento non hanno alcuna intenzione di tornare, quindi purtroppo si fa fatica a calamitare nuovi sostenitori, e non so, ecco, se queste continue botte subite negli anni con tre mancate iscrizioni in 10 anni circa, siano rimediabili sotto questo aspetto, ovvero sia quello degli spettatori. Però è anche vero che nelle prime partite hanno provato ad avere una partecipazione diversa, che piano piano si sta sopendo. Ribadisco, le giustificazioni possono ci possono essere, ma non serve insomma piangersi addosso o prendere tutto come fosse normale. Bisogna provare di sforzarsi a stare al seguito di questa squadra.
L'idea di Gianni, dice, l'assenza di pubblico allo stadio è perché tutti erano alla ruota. Ovviamente facciamo riferimento alla ruota semipanoramica presente in Piazza Cavour, che comunque sta attirando tantissimo pubblico e lo scopo lo sta raggiungendo, anzi probabilmente già l'ha raggiunto, lo scopo di rivitalizzare il centro con un'attrazione che porti pubblico anche dal fuori della città. Però i commenti insomma sono tanti, giustamente c'è chi evidenzia il freddo, e questo è innegabile, che lo stadio del Conero sia freddo in tutti i punti di vista, sia freddo climaticamente, sia freddo proprio con il rapporto con chi lo vive tutti i giorni, tutti i giorni si fa per dire, per chi lo vive e basta, non per tutti i giorni, perché non c'è nessuno che lo può vivere tutti i giorni essendo una struttura al di fuori della città. Non è il vecchio e glorioso Dorico, come ce lo ricordiamo noi, che poteva essere vissuto tutti i giorni.
Vabbè, domenica però, penso che che era freddo in qualsiasi stadio, cioè non solo
sì.
Del Conero.
Vabbè, in città è sempre un po' meno freddo rispetto a Passovarano, diamo anche questo come dato di fatto. Se non vuoi, almeno ci sono le strade, le case intorno che frenano un po' il vento e il clima. Ma perché dovete sempre per forza trovare i problemi? Dato che tutto va bene, allora vi attaccate al calo del pubblico. Ma cosa pensate, che gli spettatori sarebbero aumentati con l'inverno e in campionato già praticamente chiuso? Sono grandi numeri per questi livelli, ringraziare che ancora c'è sempre. Comunque pensiamo a riportare tutti l'Ancona dove merita e non tirare fuori sempre finti problemi che non servono a niente, se non a farvi qualche click o qualche copia venduta in più. Vabbè,
quelli che ci sono sempre sono solo da elogiare,
ma è ovvio che ci basiamo su quelli è il pubblico che non lascia, che non abbandona, sono coloro veramente, no?
Ci appelliamo anche dietro, ma non possiamo fare queste categorie perché l'ordine pubblico, la sicurezza, vedrai che cioè 500 spettatori, 600 spettatori non sono assolutamente un problema per gli organi competenti, no? Quando spesso diciamo ma meritiamo categorie più importanti perché non, insomma, questi spettatori non possono essere contenuti in determinati stati, così facendo non possiamo nemmeno dare adito a problemi di ordine pubblico nello stare in quantomeno in promozione in eccellenza, cambia poco.
Il problema è che noi dovremmo dare problemi di ordine pubblico non sotto l'aspetto dell'intolleranza, ma sotto l'aspetto della quantità, perché se diamo problemi di ordine pubblico, ritorniamo al vecchio refrain che avevamo tirato in ballo 2 settimane fa, poi quando ci hanno fatto neri, no? Perché stavamo parlando appunto di calo in trasferta, figurarsi ora dentro casa, però parlavamo di calo in trasferta. Il problema di creare, di dare problemi all'ordine pubblico perché c'è troppa gente che segue l'Ancona in casa e fuori è anche per poi rivendicare un passaggio di categoria superiore. Se alla fine siamo 4 gatti, dall'altra parte ci sentiremo dire ma di che cosa state parlando? Siete il numero giusto per questa categoria.
Perché poi in promozione ci sono stati da Vigor e Marzocca giocano a Senigallia, quindi non ha problemi a contenere l'Osimana in promozione, quindi non, problemi di ordine pubblico poi scemano. Filottrano è uno stadio capiente, quindi con queste medie non ci sono nemmeno quei problemi lì.
E in quanti saremo al Carotti domenica?
Bel punto interrogativo.
Raggiungeremo le 150 unità? Tra le altre cose le prevendite sono partite, quindi ai soliti punti prevendita trovate i biglietti e qui ci fanno sapere.
E stavolta sono veramente divise, nel senso che la gradinata è riservata solo ai tifosi ospiti, quindi la prevendita mentre la tribuna è riservata ai tifosi locali, quindi anche lì si vedranno chiaramente le cifre.
Ma vi pare che il progetto De Marconi si basa su 100 spettatori in più o in meno? Pensate che prima di iniziare sperasse i numeri più alti, ma su dai, dice questo nostro...
Noi abbiamo, lo sentiamo, lo incontriamo.
Aspetta, prima che parli, dico, il problema è che non sono i 100 spettatori in più o in meno. Qui già stiamo parlando di 600 spettatori in più o in meno. Attenzione che siamo quasi al 50%. E l'abbiamo quasi superato pure la quota del 50%
già da una partita
in meno.
Oggi in stazione circa 500 paganti contro il Monzano 286, quindi
i numeri sono impietosi, perché poi dopo le chiacchiere stanno a zero. Noi possiamo fare le chiacchiere, ma siamo qui per darvi i numeri, e non è colpa del giornale o del giornalaio, come qualcuno insinua, ma i numeri sono numeri. Sono numeri quelli che vengono forniti ovviamente dalla società, perché i biglietti staccati, su quelli si paga la SIAE, quelli contano. È quello che fa matematica. Poi ognuno può girarsi la frittata come vuole, ma il risultato è che il calo c'è. Sui giornali esaltati chi c'è, non chi manca. Cominciate a cambiare mentalità anche voi che scrivete, non solo noi tifosi. Quest'anno ci sono decine di ragazzini di 13-14 anni che fino all'anno scorso non c'erano. Lo sapevate, ma abbiamo detto non solo quello, amico mio. Abbiamo detto anche che sono tornati quelli che mancavano da tanto tempo, cioè chi aveva abbandonato, non seguiva più l'Ancona, addirittura l'abbiamo sentito qui in radio, poi domani lo sentiremo di nuovo perché torna anche, correva l'anno anche nella giornata di domani, ma di chi aveva abbandonato dalla Serie B, cioè dal fallimento non si era più presentato allo stadio, è tornato ora con una motivazione diversa a seguire l'Anconettana, ma il resto manca. È il resto che manca a seguire lo stadio, poi tirate in ballo altre situazioni perché c'è quello che è, c'è quell'altro, insomma se si crede in questa Ancona, in questo progetto dell'Anconitana di Stefano Marconi va seguita, è un segnale, è un sacrificio ed è un segnale da dare alla proprietà, che mi pare che non si sta tirando indietro, no, in questo momento, Daniele?
Assolutamente, lo sta dimostrando con anzitutto con questo progetto dorico che proverà in tutti i modi a portare in porto, ma anche con dal punto di vista del mercato, insomma, ha regalato un portiere come Lori che proviene da tante stagioni in Serie C, ancor prima Valdés, adesso insomma ha effettuato due acquisti e ne potrebbe fare altri nei prossimi giorni, quindi è un presidente che giorno dopo giorno continua a investire sull'Anconitana, prova sempre di più a farla diventare forte, poi ovviamente deve anche progettare il settore giovanile, quindi ha tante idee, però ha bisogno anche di stimoli, perché la vicinanza è fondamentale, la cittadinanza della piazza, per far sì che i suoi stimoli, le sue motivazioni, i suoi investimenti vengano ripagati.
E anche per capire, insomma, se c'è veramente questa pressione, non solo a chiacchiere, ma coi fatti, no? Ma andate a vedere le cifre della D prima di parlare. Ma veramente, guarda, siamo andati a vedere anche quelli della C. E se dobbiamo tener conto, è qui che ci sbattiamo come mentalità. Allora, dobbiamo tener conto, visto che sei sempre tu che mi scrivi prima delle 100 unità in più o in meno, è sempre lo stesso numero che manda lo stesso che si arrabbia, vediamo, sì, è lo stesso numero. Allora, parliamo sempre di dati, no? Non di cavolate o di aria fritta, parliamo di dati. Se noi ci dobbiamo mettere a paragone con determinate società, hai pienamente ragione, siamo in linea. Se però dall'altra parte diciamo che noi siamo l'Anconitana e ci gonfiamo, no? Tutti gonfi, tronfi, noi siamo l'Anconitana, siamo il capoluogo di regione, siamo la squadra con i tifosi che hanno lustrato le scarpe in Serie A e in Serie B, beh, i numeri non vanno bene. Allora, o siamo umili e allora ci accontentiamo, diciamo che siamo a livello di altre società che non voglio nominare perché sarebbe in senso negativo, invece loro hanno i loro diritti e la loro storia. Se siamo a quel livello lì possiamo accontentarci delle 600 unità, delle 1000 unità di media, perché in Serie C quest'anno si fanno anche 1000 unità di media, quello è quello che ci aspetta se noi miriamo basso. E allora cosa ci fai del dorico? Non vale neanche la pena di pensare di metterci le mani e ristrutturarlo. Butti giù, tiri su quattro panche, 1000 persone e vai. Pensa quanti soldi può risparmiare Marconi. Allora, quello è il nostro obiettivo. Se quello è il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto, ci siamo, perché con 500 persone allo stadio ci siamo, 1000, vai, alla grande. Questo è il nostro obiettivo. Oppure diciamo, no, noi dobbiamo puntare avanti, perfetto, vogliamo una società forte, bene, che deve investire, bene, senza tifosi al seguito, male. E lì bisogna chiarirsi un po' le idee. Non c'è poco da fare, perché come dici tu, noi siamo andati a vederle le cifre. Comunque, dice Paolo Monte San Vito, che saluto, 800-900 persone sono medie da Serie C, esatto, grosso modo siamo quelli, e non sicuro da promozioni, quindi diamo enfasi e non piangiamo sempre. Non voglio parlare del Nord Abruzzo, ma i 702 Perugia sono magicamente 800, quindi esaltiamo soprattutto gli organi di informazione. Giusto anche il tuo punto di vista, lo sai quanto mi sono battuto io perché c'erano due pesi, due misure. Se l'Ancona pareggiava, anzi, se spesso e volentieri, se l'Ancona vinceva, c'era questo vizio di dire l'Ancona vince, ma non convince. Questi erano i titoli. E l'Alto Abruzzo, come dici tu, perdeva, ha tenuto testa, ha tenuto testa, ma l'Ascoli c'è. Non perché mi fai nominare la, no? Ecco, quindi due pesi e due misure completamente differenti. E quello mi faceva veramente girare i Zebedei. Però, ritorno a Paolo di Monte San Vito, però il discorso è sempre quello. Chi siamo noi e cosa vogliamo rappresentare? Se vogliamo essere, adesso tu scrivi da Monte San Vito, il Monte San Vito o il Monzano, siamo stratosferici con il numero di presenze che abbiamo. Ma se diciamo che questa è l'Ancona e che si segue in ogni categoria, visto che viene cantato in ogni categoria, ha un senso se lo facciamo veramente, cioè se seguiamo l'Ancona in ogni categoria. E non solamente queste storie di dire, vabbè, il risultato già lo sappiamo, non c'è il pathos della partita, ma dobbiamo prendere qualche batosta per far arrivare il pathos della partita? Io spero proprio di no, di raggiungere la doppia cifra, continuare con la doppia cifra tranquillamente, cioè, e usare questo periodo per preparare la squadra dei sogni più avanti, quindi dare il tempo a Lelli di amalgamare una bella rosa per puntare a un qualcosa di importante. Però insomma c'è bisogno anche dall'altra parte della cartina tornasole, cioè dire alla società che effettivamente c'è chi la segue. Noi siamo una tifoseria che in 13 anni ha subito 3 fallimenti, si trova in prima categoria, la stranezza sono troppi spettatori, dici tu. Io dico, ritorno sempre a battere il chiodo lì, la stranezza non è troppi spettatori se sei il... mi dispiace fare paragoni, però insomma, che devo dire? Aiutami anche tu, cioè, dammi perché non posso dire sempre le solite società. Adesso è stata tirata in ballo che è in categoria superiore il Camerano. Ecco, se fossimo il Camerano, che è in categoria superiore alla nostra, e portassimo allo stadio 700-1000 persone, saremmo un'ottima cosa.
Vabbè, va anche detto, no? Che un paese, una cittadina così, di quanto sarà 8-10-8000 abitanti circa, che porta allo stadio magari 150-200 persone, in proporzione è più rispetto ad Ancona, che ha oltre 100.000 abitanti.
Ma con la retrocessione, cioè adesso gli faccio un paragone, no? Adesso è un paragone arrovesciato. Quando è ripartita da zero la Fiorentina, la Florenzia, si andava allo stadio con 400 persone? Io ti faccio solo questa domanda, facciamo i paragoni, facciamoli al contrario. Quando una società con un blasone della miseria è ripartita da zero, quanta gente c'era allo stadio a seguire nella categoria in cui si trovava? Certo, non era la prima, ma siamo lì, insomma. È sempre penalizzante al massimo. Quanta gente ci aveva al seguito?
Non ricordo bene le medie, ma sicuramente...
Io ricordo le foto. Le foto erano da paura. Le foto. In quegli stadi, tant'è vero che non ce l'hanno potuta tenere lì, cioè dopo c'è stato, no? Ecco, allora, se dobbiamo fare, visto che dici facciamo i confronti positivi, perfetto, allora adesso in poi faccio il confronto positivo a chi mi dice che va bene questa media. Allora facciamo il confronto con la Fiorentina, vediamo cosa mi rispondi. Adesso facciamo un confronto con la Fiorentina, con le idee che hai tu e che hanno altri tifosi. In media si doveva presentare a seguire la Fiorentina 150-200 persone. Peccato che il numero fosse sempre con un altro zero a fianco. Tanto che hanno messo in crisi totalmente la stagione, anche loro, con i debiti paragoni, sempre con i debiti paragoni, eh? Parliamo di bacini completamente differenti, di storie completamente differenti, però visto che, come dici tu, abbiamo fatto 3 fallimenti, ma abbiamo calcato la Serie A e la Serie B, e non male, e fra poco sentiremo chi è che ci ha portato anche in Serie A e in Serie B, io penso che il segnale debba essere anche quello, di essere presenti per 2 ore, almeno per 2 ore. Certo, non possiamo dire di essere presenti agli allenamenti, ma almeno...
Io dico avere la consapevolezza di dover migliorare, non crogiolarsi, ecco, sulle giustificazioni. Poi ci sta che la categoria, quella che è l'appeal, anche delle tante delusioni del passato incidono, però avere la consapevolezza che bisogna insomma salire, crescere, non adeguarsi a questo trend che invece scende. Quantomeno sforzarsi, provarsi.
C'è Franco Lorenzini che un saluto, che è in convalescenza, il nostro Franco, e lui mi dà il dato in C2, la Florenzia, media spettatori 24.500, da paura, stagione 2002-2003. Saba, vi giro la domanda, se avessimo fatto dalla prima partita i numeri di domenica, cosa avreste detto? Che era meglio tirare giù la serranda? Io personalmente avrei detto così, Saba.
No, ribadisco, se fosse stato magari passare da 200 la prima a 500 la seconda, era comunque apprezzabile, perché avrebbe significato che piano piano qualcuno in più si sarebbe aggregato al progetto, invece qui si sono persi in tanti per strada.
E qui è successo l'opposto, cioè praticamente siamo...
Noi, cioè, dal mio
al
punto
solito,
di vista
l'enfasi iniziale e poi dopo...
Dal mio punto di vista, ecco, forse mi aspettavo, non la settimana precedente, ma le settimane precedenti mi aspettavo la prima partita, 200-300 spettatori, quello sì. E poi magari, ecco, piano piano qualcuno che si sarebbe aggregato al carro.
Quelli numeri che ci si aspettavano, sicuramente non sarebbe stato Saba un bel segnale per la proprietà che doveva poi investire per farci fare il salto di categoria.
Però, ecco, dopo un'estate così tremenda, chiunque fosse arrivato ci poteva anche stare, ecco, è stato sorprendente, sono state sorprendenti le prime giornate, quello sì, che dovevano spingere chi di dovere a continuare, invece in molti... dopo le prime 5-6 partite se ne sono andati. Lo zoccolo duro, su quello non c'è assolutamente da discutere, quelli vanno solamente elogiati.
Ma diciamo anche che siamo ripartiti perché c'è stata una presenza e una forza di pubblico il giorno della presentazione, quando è stato detto che saremmo, esatto, partiti dalla terza addirittura categoria, cioè dal gradino più umile, quello quasi scapoli ammogliati, saremo ripartiti lì, e lì è stato dato il placet per ripartire da lì. Poi ovviamente lì non si poteva ripartire e siamo stati spostati nel gradino superiore, nella prima categoria, e la presenza c'è stata, la curiosità, come dici tu, potevano essere anche 200 persone quel giorno alla prima partita, proprio visto tutto quello che avevamo sofferto e la situazione in cui ci trovavamo. Il fatto che in tanti siano stati presenti e abbiano voluto testimoniare la loro vicinanza a questo progetto non deve però far sì che poi scappino tutti perché la squadra va troppo bene. E l'assurdo è quello, sentirsi dire che la squadra va troppo bene. Piero, ciao Piero, basta dire che la Collitana merita altri campionati, la verità è che fa il campionato che si merita e basta pensare che vincere è facile, l'Ancona vince perché attualmente è una grande squadra e che diverte vederla assicurando sempre un grande spettacolo. Giusto Piero, giusto, è una grande squadra e come tale va supportata, aggiungo io. Come tale, come grande squadra, come squadra più importante della città, quella che rappresenta la città, perché ricordiamoci che insieme stiamo giocando insieme a un'altra squadra che rappresenta la città, che sono i Portuali neopromossi, che militano nella stessa identica categoria dell'Anconitana. Quindi ce l'avessero i Portuali, i numeri che fa questa Anconitana decisamente sarebbero molto ma molto contenti e se lo meriterebbero.
Ah, senza dubbio, già per loro aver vinto 3-0 a Marotta, essere riavvicinarsi all'alta classifica è comunque sia un motivo di orgoglio, visto che non hanno mai disputato la prima categoria. però l'Anconitana ha potenzialità economiche sicuramente e un seguito, una tradizione sicuramente diversa, ma è vero quello che dice Piero da Pescara, che questa è una grande squadra per la prima categoria, logicamente composta da giocatori che in passato hanno disputato sempre quasi tutti categorie più importanti, però come dici te, se ci abituiamo a vincere, ho paura di quando magari in futuro in categorie più importanti non sempre si potrà vincere.
E a quel punto non si segue più perché non vince sempre.
E quindi
siamo sempre lì, eh? Ogni motivo è valido. Questo amico dice, categoria infima, stadio freddo, in ospitale mal servito, periodo natalizio, diretta TV, la risposta della tifoseria è più che adeguata, basta disfattismo. Non è disfattismo, è realismo, è diverso la cosa, perché qui non sta denigrando niente, nessuno. Stiamo riportando numeri. Matematica, 1 più 1 fa sempre 2, non è che perché lo contiamo diversamente cambia il numero, ma automaticamente, magicamente diventa un 4. 1 più 1 fa sempre 2, quindi la situazione è sempre quella, il pubblico è sceso, le motivazioni possono essere valide, per carità, nessuno può dirti di no, ma è da realizzare che il numero è basso e in questo momento abbiamo una società che sta investendo e quindi non è un segnale positivo nei confronti di chi sta investendo e chi pensa di investire ancora di più con il progetto del Dorico. Allora, ma che raffronto è la Fiorentina? Fa parte della storia del calcio italiano. Non esageriamo, vogliamo fare un affronto con città e bacino di tifosi contenti voi. A questo punto io se non dovessi fare il programma lo chiuderei qui, perché praticamente mi stai dicendo che tu sei tifoso dell'Alto Abruzzo, perché se dici che raffronto facciamo con la Fiorentina, perché la Fiorentina fa parte della storia del calcio italiano, vuol dire che noi facciamo parte di cosa? Della M del calcio italiano. Se permette, io penso, da tifoso, che l'Ancona faccia parte della storia del calcio italiano. In ogni caso, perché se hai fatto una scalata dalla C, dalla B, sei arrivato in A, ci sei ritornato ancora perché siamo tignosi, di nuovo in Serie A, siamo stati in Serie B ancora una volta e ci siamo rimasti finché non è successo quello che è successo. Io penso che anche l'Ancona faccia parte della storia del calcio italiano. E allora non capisci un tubo, scusa, ma non capisci un tubo perché mi fai un paragone al contrario dicendo ancora una volta che noi siamo peggio di qualcun altro. E poi mi dici, noi non dobbiamo fare disfattisti. Dobbiamo pensare positivo, non elencare le cose negative, ma pensare positivo. Poi diciamo, noi non facciamo in sostanza parte della storia del calcio italiano. Complimenti. Max, è freddo e l'Anconitana la fa vedere la TV. Ho capito, la fa vedere la TV, però poi dopo è la scelta del tifoso, no? Decidere se vuoi vivere il pathos della partita e quello non lo puoi avere in TV. Respirare e sentire quei rumori che gravitano intorno allo stadio, che sono quelli che tutti coloro che arrivano, io ieri ho citato dal Corriere Adriatico non le cose positive nostre, ma le cose che tutti coloro che arrivano al Del Conor, che noi diciamo che è freddo, che è brutto, ma pur sempre è uno stadio che ha visto la Serie A e trovane un altro, no? Qui vicino, non nell'Alto Abruzzo, un altro stadio, cioè, giusto per dire, un altro stadio che in provincia di Macerata, Ancona, Pesaro e Firmo, perché adesso c'è anche Firmo, abbia visto la Serie A. Non suona il campanello, non arriva niente, me lo trovate uno stadio che l'ha vista? Cioè, sono curioso, perché vorrei capire questo. C'è? No, non c'è, quindi per chi arriva da fuori, anche che si chiama Monzano, che è l'ultimo che abbiamo incontrato, quindi non in senso negativo, anche che si chiama Monzano e viene a giocare al Del Conero,
è un sogno,
è una tappa importantissima per chi arriva. E quando il mister Pasquini ti dice che i miei ragazzi hanno avuto un pomeriggio di gloria, dopo che sono usciti con tre gnocchi,
Sì, ma li vedi i sostenitori avversari, insomma i simpatizzanti avversari, quando vengono in quello stadio rimangono lì come ecco basiti, o anche a fine partita vedi i loro dirigenti venire in sala in tribuna stampa, o semplicemente calcare l'intero sottopassaggio degli spogliatoi. Per loro è come aver coronato un sogno, perché veramente noi non apprezziamo quello, per carità, è giusto tornare al dorico, okay, ma anche lo stesso del Conero per gli altri è un qualcosa di fantastico. Di
uno stadio da 25.000 posti non è un campetto da 100, cioè, rendiamoci sempre conto, perché va benissimo che noi non ci siamo affezionati a questo stadio, però per chi arriva, scusate, giocare su uno stadio del genere è una cosa importante. E quando lo stesso Pasquini sul pezzo di un certo Daniele Titarelli dice: in passato venivo spesso a tifare per i biancorossi in Serie B e voglio tornarci al più presto, è l'allenatore della squadra che è appena battuto, che dovrebbe essere chissà quanto ramareggiato, quanto distrutto, e ti parla di pomeriggio di gloria, ti parla che non vuole vedere, non aspetta altro che tornare a tifare l'Ancona, o Anconitana che sia. E dall'altra parte, diciamo, di che paragone vogliamo fare, perché la Fiorentina fa parte della storia del calcio. E allora a questo punto, giusto per toccare il massimo dell'ignoranza, perché quando ci fate girare le scatole dopo siamo ignoranti, e giustamente ho l'aiuto di tutto il nostro staff, Franco vuole ricordare a questo nostro amico che parla di Fiorentina e di storia del calcio che la Fiorentina è nata nel 1926, quando l'Ancona, anzi l'Anconitana all'epoca, faceva la semifinale scudetto. Se vogliamo toccare il tasto della storia del calcio, hai sbattuto veramente male oggi, perché oggi mi hai fatto girare le scatole. Caro amico, io sono 35 anni che seguo la squadra biancorossa, non mi frega niente di chi vince coppe e coppette, per me c'è solo lei, ma io non sono ascolano, non mi paragono a Real Madrid, ognuno ha la sua storia. Ok, e allora io prendo per buono quello che dici, che sei da 35 anni che segui la squadra biancorossa, io spero che sia la stessa che seguo io, che non sia un'altra. Non ti frega di chi vince coppe e coppette, ora non puoi fare un paragone con la Fiorentina, ma soprattutto mi fa inalberare quando dici che quella non è un paragone perché rappresenta la storia del calcio. Io penso che un po' di amor proprio a questo punto forse manca, e se la Fiorentina fosse poi passata altri due fallimenti con tutta la schifezza del mezzo, ora quanti la seguirebbero, si domanda Mirko. Tu che dici? Farebbe ancora parte della storia del calcio o no?
Bella domanda. Anche altre società, insomma, purtroppo vicino a noi o comunque sia di terza serie sono passate attraverso due o tre fallimenti, però bisogna sempre sforzarsi di guardare avanti. Per fortuna siamo ripartiti, abbiamo prospettive, obiettivi importanti, e quindi bisogna dimenticarsi, provare a dimenticarsi del passato, però come ho detto prima, qualcuno purtroppo si è perso per strada e difficilmente torna, perché i volti che sono stati sono sempre quelli che si sono persi, non ci sono nuove generazioni, o quantomeno faticano ad arrivare, e quelli che si sono persi allo stesso tempo non riescono a tornare.
Fabio ci scrive: chi ama l'Ancona la sostiene sempre, non ho fatto l'abbonamento ma ho visto tutte le partite sia fuori che in casa, credo che il mio contributo sia il minimo che ognuno di noi possa dare a chi cerca di far ritornare grandi, tra i grandi, la nostra squadra. Ovviamente, grazie Fabio, è il messaggio che noi stiamo spingendo in questo senso qui, cioè il segnale che va dato nei confronti, in questo caso, della proprietà.
Esatto.
Perché l'unica maniera per far sapere e far capire che c'è chi vuole l'Anconitana più in alto, in categorie superiori, possiamo darlo solo quello, essendo presenti. Diversamente non c'è un altro, cioè c'è la pacca sulla spalla ma non alza niente, perché poi dopo quello che conta sono sempre lì, la freddezza dei numeri.
No, e non pensiate che il presidente, ecco, non guardi le medie, le guardi, le guarda ed è attento, insomma, e questo calo di sicuro non gli fa piacere, questo è fuori di dubbio. No, non pensiate, ecco, che parliamo così giusto per noi stessi, parliamo anche perché conosciamo il pensiero di chi sta al vertice,
di chi deve investire. Paolo, ancora da Paolo da Monte San Vito. Quello che voglio dire è che è sbagliata la comunicazione della stampa, che parlando sempre in negativo non incentiva la gente. Anzi, all'inizio voi non smettevate di esaltare la prevendita, la gente si ingrifava e veniva allo stadio. Ora invece, con la solfa del poco pubblico, anche chi è indeciso non viene. Una chiave di lettura anche la tua, che può essere valida, Paolo.
Ma noi fuori casa avevamo parlato, ma in casa non avevamo mai parlato. Dai 890 circa, 470 o circa della settimana scorsa, sono calati senza che noi dicessimo niente, quantomeno in casa.
No, noi ci siamo astenuti poi l'ultima settimana, proprio perché avevamo pungolato abbastanza per far ritornare e rendervi edotti che stavano calando i numeri in trasferta. Nell'ultima settimana appositamente non abbiamo toccato il tasto. Se ci avete seguito nel corso dell'ultimo periodo, non abbiamo toccato questo tasto, non l'avevamo toccato minimamente, per vedere come andava, tra le altre cose, perché sennò facevamo noi sempre disfattisti quando stavamo gridando e mettendovi in guardia. Perché il rischio qual è? È che il fatto che se va tutto bene dici oggi non ci vado perché c'ho da fare, tanto ci va quell'altro, e il problema è che anche quell'altro la pensa nell'identica maniera, alla fine allo stadio non c'è nessuno. Daniele, ciao Dani. Questo è Bobo, ho sbagliato riga. Un saluto a tutta la radio, siete sempre i migliori. Mi spiegate perché se andiamo male la gente non viene più, se vinciamo non viene più? Secondo voi sarà il progetto dorico per vedere un po' più gente? Grazie, nonostante tutto, forza Anconitana. Secondo me non cambia niente anche col progetto dorico, questa è la paura. Max, se la Fiorentina avesse fatto 4 anni di C2, al quarto anno quanti spettatori avrebbe fatto? Ritorniamo su questo fatto delle presenze allo stadio. È anche vero, Max, che con 4.000-5.000 spettatori al seguito, 7.000 spettatori al seguito, difficile che poi rimani in C2, perché a quel punto stai portando talmente tanti soldi nelle casse che se c'è dall'altra parte qualcuno che vuole tenerla, quella proprietà, quella società, è ovvio che il salto lo fai, matematicamente lo fai, perché c'hai una liquidità bella pesante. Con 800, con 600 spettatori, o anche con gli stessi che abbiamo avuto sotto l'era Marinelli, subito dopo passata la sbornia, poco sopra le 1.000, siamo lì. In C ci rimani, già è tanto che ci rimani, perché sei nella media, mica altro, perché sei proprio nella media classica del campionato di Serie C, non... c'è poco da dire. Allora, adesso mi dicono che non devo pungolare. Come fai a non pungolare?
9.
Allora, lo diciamo dopo, o ce lo teniamo in riservo? No, non ce lo teniamo. Allora, abbiamo detto prima che è partita la prevendita. Volete sapere quanti biglietti sono stati staccati? Adesso qualcuno dirà, vabbè, ma è presto.
Poi penso che sia partita da ieri. In teoria già da ieri avevano...
Però è un segnale anche quello, insomma, da quando è partita la prevendita per domenica Iesi sono stati staccati 9 biglietti. Poi fate voi i conti perché noi parliamo a vanvera, perché stiamo dicendo questi. Fate come credete e giustamente, perché ognuno poi può pensarla come vuole, perché dopo dicono che noi speriamo numeri a casaccio, la vediamo solo in una certa maniera. Io so soltanto che ribadiamo questo concetto: biglietti venduti 9, è vero, siamo a martedì, quindi c'è tempo, tranquilli, non assolutamente, però è un segnale anche questo, è un segnale, visto che non... Allora, l'altra volta quando siamo tornati a Osimo c'è stato un tuo collega che è uscito con un titolo che sembrava che ci dovevano sbranare, perché saremmo andati a giocare ad Osimo. Vecchi rancori con l'Osimana, è stato tirato fuori questo.
No, ma poi sempre i soliti stadi, Osimo, Senigallia, Osimo.
Qui siamo a Iesi, dove in effetti un po' più di maretta ci potrebbe stare, no? Teoricamente, cioè andremo a giocare al Carotti di Iesi, dove la seconda squadra della città, appunto il Borgo Minonna, potrebbe contare domenica in realtà proprio col supporto dei tifosi della prima squadra della città. Perché? Perché arriva sempre la famosa Anconitana. Vedremo poi dopo chi avrà ragione. Leggevo in un giornale nazionale che il Modena il prossimo anno potrebbe ripartire dalla Serie D, ma può essere vero?
Secondo me riparte con il Castelvetro, che è la squadra di Serie D che gioca anche a Modena di quelle parti, e quindi come sempre un escamotage si trova, un po' come fece l'Ancona 1905 quando ripartì attraverso il piano San Lazzaro. Loro hanno tutto il tempo, hanno 6 mesi per organizzarsi, quindi penso che possa essere possibile. Questa secondo me è la soluzione, ripartire cambiando nome al Castelvetro.
Ci lasciamo con l'ultimo pensiero, poi andiamo in pubblicità. Dice questo, giustamente, questo nostro amico, dice: tranquilli, quando ci sarà la primavera si salirà sul carro, fa più caldo e raddoppieremo le presenze. E certo, quando
c'è una promozione sicuramente...
Sicuramente, certo, quando sarà tutto fatto e allora ritroveremo tutti coloro che adesso stanno criticando e che si giustificano per non essere presenti per un motivo o per l'altro. Per carità, giusto quello che dici, è sempre successo così. Pubblicità, state con noi.
Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
advstocks.it, per comprare sotto costo i prodotti delle migliori marche provenienti dai cambi merce pubblicitari. iPhone 6S 32 GB a soli 299 euro. Samsung Galaxy S8 64 GB a soli 399 euro. Acquista su advstocks.it buoni carburante. Otterrai fino al 40% di carburante omaggio. Vai su advstocks.it e scopri tutte le offerte sotto costo, solo per possessori di partita IVA.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Abbiamo assolto il primo dei tre break pubblicitari. Intanto siamo in attesa di collegarci con il nostro primo ospite. Tra poco lo faremo. E intanto state con noi, andremo a sentire un po' delle situazioni interessanti. Intanto vedo qua che state ancora scrivendo a proposito di questa agitazione che abbiamo un po' creato, però insomma sicuramente la presenza va riempita. Lo stadio, bisogna tornare allo stadio a dare supporto ai ragazzi, dare supporto alla società, dare supporto soprattutto a quello che può essere il futuro, il nostro futuro da qui in avanti. Allora, intanto, qui suona tutto, se mi ritorna il nostro valido aiuto riusciamo a farlo, diversamente ho grandi problemi, ma vabbè. Allora, Rosario dice: abbiamo vinto Eccellenza, media tifosi, abbiamo vinto Campi Dilettanti, media, non volevamo di essere vabbè, professionisti, media tifosi, per aumentare i tifosi bisogna ritornare al Dorico, media 4.000 sicuramente. Rosario, c'è un VFF famo? Non lo so. Media tifosi, per aumentare i tifosi bisogna ritornare al Dorico, dice lui. Insomma, dice che dovremmo aumentare, tornare al... Aspetta che ti apro, ecco.
Non vorrei che quando e se mai si tornerà al Dorico, magari partiamo forte e poi piano piano l'abitudine anche lì diminuiamo, insomma, le presenze.
Ma è sicuro che sia quella, È sicuro che la fine che faremo...
E poi un giorno vorremmo tornare al Del Conero perché è troppo piccolo per le nostre... noi siamo abituati, insomma, a piangerci addosso. Secondo me sì, quella può essere la soluzione ideale per ritrovare entusiasmo, per riportare la tifoseria, perché molti, la maggior parte, sono ancora legati a quell'impianto. Però ancora prima di tornare al Dorico, insomma, dovrà passare del tempo, quindi ecco, al momento la nostra realtà si chiama Del Conero e, chiamandosi Del Conero, logicamente la tifoseria è obbligata a seguire questa Anconitana in questo stadio.
Eccoci di nuovo. Allora, è saltato questo messaggio, l'abbiamo visto, era un messaggio vuoto, sai che c'è un attimo di... Eccolo qua. Aspetta, dopo andiamo subito in Siri nostro. Dice questo amico: secondo me incide molto la diretta televisiva, ma l'Ancona incassa qualcosa per i diritti di trasmissione, perché se questi compensano bene, se no meglio non tenere, a meno che non la si vede come un investimento coinvolgente e ad affezionare più gente. Io penso che l'ultima parte sia la parte più giusta, la diretta TV, proprio per riavvicinare un po' di tifosi a coloro che magari avevano messo una X sopra. Il fatto di rivederla giocare forse potrebbe stimolare a fare quel salto, abbandonare poi la poltrona comoda del divano per arrivare al Del Conero con i ragazzi con i tamburi, con le bandiere eccetera, e farsi coinvolgere dal tifo bellissimo presente allo stadio. Ma di tifo bellissimo allo stadio ne conosce qualcosa il nostro prossimo ospite, perché ritroviamo con piacere sulle nostre frequenze il direttore sportivo, ex presidente ovviamente dell'Ancona dei miei tempi, Ermanno Pieroni, a cui diamo il benvenuto. Bentornato Pieroni.
Grazie, buonasera.
Buonasera presidente, come sta?
Abbastanza bene.
Cosa ci dice di questa Anconitana? La segue? Si tiene ancora?
Sì, la seguo, ovvio che la seguo. E anche direi molto triste che debba ripartire questa squadra, questa gloriosa tifoseria, diciamo, se vogliamo, no? dalla prima categoria. Però devo dire che ci sono due cose che mi hanno colpito in positivo. In primis la partecipazione dei tifosi biancorossi, complimenti a loro, che hanno subito sostenuto questo nuovo corso. E poi mi ha colpito molto molto in positivo, sottolineo il molto, questa nuova dirigenza, che secondo me è partita con il piede giusto, è gente seria, è gente che va aiutata, sostenuta. È chiaro che parlare di Ancona in prima categoria mi piace il cuore, onestamente. Se penso a quanti sacrifici, quanto impegno, sia in termini di tempo, di passione, se mi è consentito anche di competenza, per non parlare di soldi, è meglio che lì ci mettiamo un pietoso velo, perché mi sono dissanguato per questa Ancona. Però a che è servito tutto questo? Purtroppo a niente, perché ripartire dalla prima categoria è un'offesa per una città, capoluogo di regione, che ha una storia. Però questa è la realtà, triste, ma per quanto triste direi comunque bella perché avere più di 1.000 spettatori, 1.200, 1.300 allo stadio, vedere questa anche tifoseria piena di entusiasmo in trasferta. E poi ripeto, mi ha colpito la famiglia Marconi, in positivo, faccio a loro un grande in bocca al lupo.
Ecco, stavamo appunto parlando che si è partiti forte per quanto riguarda le medie di presenza allo stadio, 1.200, 1.300, adesso piano piano si sta testando attorno ai 600-700 spettatori. Se lo vede come un dato preoccupante o come un dato fisiologico considerando...
Ah, vede, no, io posso ricordare che ricordo l'Ascoli di Renna che aveva fatto un record di punti, era distanziato dalle seconde di numeri importanti e lo stadio aveva diminuito le sue presenze. Voglio pensare a questo, perché se non fosse questo sarebbe grave, ripeto, perché l'avevo considerata una cosa molto positiva, ecco, il riavvicinamento anche delle istituzioni, no, al calcio, ad Ancona, è stato un bel segnale. Quindi se le componenti funzionano, io penso che questo campionato non si dice mai per scaramanzia, ma l'Ancona non dovrebbe avere problemi, no, di vincerlo. Poi magari con qualche considerazione fatta nelle giuste sedi si può saltare pure qualche categoria. E si può ritornare a un calcio che, se così ben fatto, ben programmato, ben guidato da questa nuova dirigenza, si può parlare nel giro di poche stagioni di tornare almeno in Lega Pro. E lì sarebbe già l'inizio, ecco, di un qualcosa di più serio che obiettivamente merita questa città.
Da buon conoscitore, da grande conoscitore del calcio, diceva, con la speranza di saltare qualche categoria. Come si potrebbe saltare qualche categoria?
Ma dimostrando serietà, dimostrando che c'è un bacino d'utenza importante, avendo le leve giuste, i contatti giusti. Io penso che in questo momento anche la classe politica anconetana debba tutelare questa nuova creatura che nasce con buoni propositi, che è una creatura che merita rispetto, che è seria e che purtroppo deve ricominciare ancora una volta dalle ceneri. Io credo che ci sono tutti i presupposti per andare anche a Roma e discutere con le giuste motivazioni, anche con chi conta e chi decide. Quindi voglio dire, non la vedo una cosa assolutamente impossibile.
Ecco, lei che ha vissuto la città, l'ambiente, ma anche i rapporti con istituzioni e comune, pensa che all'Ancona sia mancato in questi ultimi anni l'appoggio delle istituzioni, degli sponsor della città? Cosa è mancato? Per quale motivo, ecco, sono ciclici questi fallimenti o mancate iscrizioni?
Ecco, questa parola ciclici dice tutto. Io credo che intanto è inutile tornare indietro, partiamo da quello che oggi è la realtà. Io so che vedo, leggo, mi informo, ho tante amicizie ad Ancona che mi tengono anche un po' aggiornato. Il fatto che il sindaco, la sindaca Mancinelli sia così vicina alle sorti dell'Ancona e che insieme alla dirigenza, a questo nuovo sforzo che ha dimostrato serietà, stia pensando anche se sarà un progetto, se andrà avanti o meno, ma mi sembra anche questa una buona idea, quella di ristrutturare il dorico, dotare, ecco, questa società di poter avere anche altri campi di calcio, altri impianti sportivi, perché questi sono i problemi di sempre di Ancona. Quindi voglio dire, mi sembra che ci siano i presupposti, ecco, mi auguro che non siano solo buoni propositi così del momento, che ci sia veramente qualcosa di serio. Se si vuole costruire ad Ancona, bisogna rigettare le basi, perché dalle ceneri a volte si ricostruisce il bene. Puntare su un grande settore giovanile, peccato che chi ha razziato lo scorso anno, e ribadisco il concetto razziato, anche a livello del settore giovanile, ecco, veramente è stato un periodo nerissimo per l'Ancona, non solo per la prima squadra. Spero e mi auguro che, ecco, c'era un bel progetto che aveva a suo tempo lo sponsor Petrolini, no?
Sì.
Con l'amico Servadio, sembrava che ci fosse stato già qualcosa di serio che era stato fatto, ma purtroppo si è interrotto. Certo, bisogna riconquistare la fiducia della gente, certo che non è facile però trovare, attenzione, gente disposta a aprire il portafoglio, perché purtroppo, non voglio tirare fuori il mio caso, ma ce ne sono stati diversi. Io penso che quasi porta male, perché è successo a Longarini, ha portato la squadra in Serie A, penso che abbia avuto dei problemi. È successo con me, idem. Mi auguro che, ecco, non ci sia anche qualche maledizione, perché qualcuno prima di avvicinarsi, qualche imprenditore, ecco, penso che fa specie soprattutto quello che ha detto Marinelli, no? Credo che Marinelli, ecco, in questi anni in precedenza abbia dimostrato di avere a cuore lo Sassuolo di Ancona, poi aveva anche lasciato qualcosa, anche un patrimonio importante in termini economici, che è stato dissolto nel niente, quindi voglio dire, si deve ricominciare da zero, è triste, è molto triste, perché la gente ad Ancona penso che quando sente parlare di calcio comincia ad avere quasi una idiosincrasia, cioè quasi una crisi di rigetto. Bisogna ecco riconquistare la gente con dei propositi seri, con una squadra seria, con i risultati, soprattutto a livello, ripeto, di dimostrare progetti seri e quindi far riavvicinare i delusi pian pianino alle sorti di Ancona.
Lei spesso in passato, magari quando l'abbiamo intervistata, diceva che le sarebbe piaciuto magari un giorno collaborare con Andrea Marinelli. Come spiega, magari vista da fuori, questo allontanamento?
Allora, io dissi che magari avessi avuto la possibilità,
esatto,
di conoscerlo prima.
Esatto.
E lo ribadisco. Avere un diciamo socio così forte, poi non è un problema di presidenze, di minoranze, cioè quando ci si siede a un tavolo e poi si crea un gruppo di lavoro, ben venga Marinelli, Petrolini, Schiavoni, tutta questa gente che ha dimostrato in passato di volere il bene dell'Ancona. Magari io avessi avuto la possibilità all'epoca, probabilmente l'Ancona sarebbe come minimo in Serie B. Posso però dire una cosa?
Prego.
L'Ancona non è stata iscritta al campionato di Serie B nel 2004-2005, ma è stata un'offesa soprattutto per voi tifosi, per la città, al di là che dal punto di vista patrimoniale io ci ho perso, e non solo patrimoniale, è meglio non ricordare, no, certi episodi, però voglio dire a un certo punto se ci fosse stata la possibilità che l'Ancona, con il potenziale che aveva quell'anno, perché tutti se ben ricordano qual era la formazione che aveva affidato a Vavassori, basta solo ricordare chi c'era in avanti, c'era anche Rapaic in Serie B, voglio dire, con una squadra che secondo me probabilmente non era meno forte di quella dell'anno precedente, che anche lì è un mistero, perché al di là di certe ingenuità e errori, se vogliamo, che mi devo assumere, perché aver dato fiducia a un allenatore, gli ho fatto la squadra, gli ho assunto lo staff, gli ho depositato i contratti in Lega, poi lui non è venuto, beh, sicuramente mi sono fidato la parola, è un errore che non rifarò più nella mia vita, anche se obiettivamente, visto il rapporto che avevo avuto con lui a Perugia, non avrei mai pensato, no, di uno scherzetto del genere. Non parliamo poi di gioco calcio, tante situazioni, ma ripeto, fa parte del passato. Però ad Ancona sicuramente se avessi, e riprendo il concetto di poco fa, avuto il piacere, la possibilità di poter collaborare e avere a fianco le persone autorevoli, serie, che io ho citato, sicuramente l'Ancona oggi come minimo sarebbe in Serie B.
Ha detto ricostruire anche un settore giovanile sperperato
razziato
dalle cattive
razziato.
Gestioni.
Non parlare, poi la fanno sempre franca questi personaggi,
no,
perché poi si ripetono.
Continuano a girare, esatto.
Sì, continuano a girare, vanno da qua, vanno di là, vanno di su, ne sento tante, ma ecco, la cosa grave è che non interviene nessuno.
No.
Io non mi sono mai permesso, nei 5 anni di Ancona, di chiedere partecipazione economica ai genitori dei calciatori. È una cosa che non ho mai fatto in 50 anni di calcio. E purtroppo oggi è diventata una moda. Quindi è assurdo tutto questo che accada. Però chi dovrebbe intervenire? Come minimo la federazione. Perché certi personaggi come fanno ancora ad andare in giro e a fare queste robe qua? Cioè, cose che non riesco neanche a concepire.
Continuano, vediamo anche insomma nelle società in difficoltà, meno male i personaggi si conoscono e sono sempre coloro i quali
sempre a cercare le società in difficoltà, perché
esatto,
vanno a promettere che pensano loro alla gestione del settore giovanile, i presidenti ci cadono, cominciano a dire portiamo questo giocatore qua e là su e giù perché c'è lo sponsor,
o ci cadono oppure hanno intenzione di venderla a tutti i costi, quindi chi viene viene, chi arriva arriva.
La realtà è un'altra, che questo bisogna dirlo adesso, no, che per fare calcio oggi, signori miei, ci vogliono soldi, quindi la società sono tutte quanti, scusi il termine, un po' scannate, nell'era però, o trovano i 3, 4, 5 personaggi, non ce ne sono altri, che si contano sulle mani, su una mano, che veramente sono forti economicamente e riportano le loro squadre a grandi livelli investendo fior di milioni di euro. Ma è bene ricordare che per fare un campionato di Lega Pro il presidente più bravo dico, come minimo deve mettere un milione di euro nel disavanzo economico di gestione, quindi ecco, parliamo di un milione di euro, sono tanti soldi, con la crisi che c'è oggi nel calcio, quindi se un presidente che deve spendere 200.000 euro per un settore giovanile, gli portano 5, 6, 7 calciatori con lo sponsor dietro, quindi va ad ammortizzare una gestione di quei 300, 400, 500 mila euro, capisce che è tentato di fronte alle difficoltà economiche che deve superare. Quindi purtroppo, ecco, fanno breccia per questo. Una volta queste cose erano inconcepibili, non si potevano neanche, se si avvicinava qualcuno uno l'avrebbe immediatamente denunciato, cosa che dovrebbero fare anche oggi, perché di truffe verso anche i genitori, no? Perché gli promettono mare a monti, i ragazzini che non contano più neanche, no, per quello che valgono, ma bensì per quello che portano in termini economici. Sicuramente è cambiato in peggio il calcio. Poi partiamo da qui per ricordarci che l'Italia per la prima volta dopo 60 anni non si è classificata, non si è diciamo qualificata per i mondiali. Qualche cosa ci sarà sotto, e non è solo colpa di Ventura, pensa, no? Ci saranno anche altre storie di quella che è la realtà del calcio italiano oggi.
Ecco, ad Ancona si parla molto di futuro e magari di un possibile ritorno al Dorico anche per disputare gare casalinghe in campionati professionistici con uno stadio da attorno ai 7, 8, 10 mila spettatori. Qual è la sua idea in proposito?
Beh, ecco, il fatto che ci sia anche un altro impianto in aggiunta per gli allenamenti. Le difficoltà che io ho trovato in quegli anni è che fino a novembre la facevamo franca, perché il terreno di gioco del Conero ci permetteva diciamo di superare, ecco, appunto, fino all'inverno diciamo ci dava la possibilità di allenarci, poi dopo era un continuo peregrinare. Al del Conero non si poteva andare perché si rovinava il terreno erboso, tra l'altro non eravamo manco padroni lì, perché poi avevamo altri padroni, perché questa storia del consorzio, obiettivamente questo è uno scandalo degli scandali, è un problema che ho dovuto affrontare, superare. E poi non vi dovete meravigliare se uno anche come Marinelli alla fine abbia perso anche l'entusiasmo, se vogliamo, la pazienza. Quindi diciamo, ecco, perché no? Rimettere a posto il Dorico, lo stadio che anche io da ragazzino partivo da Jesi, non sapevo mai di parcheggiare la macchina, ma era sempre pieno, obiettivamente. E quindi perché no? Ecco, salendo di categoria potrebbe essere una buona idea, un impianto in più, magari ammodernarlo, fare qualcosa di.
Ma anche per disputarci le gare o solo per allenarsi?
Ma ecco, no, io penso anche per disputare le gare, perché a quel punto se si dovesse. Oppure le gare si possono fare al del Conero e lì diventa. Però a che punto? Allora per quale motivo va ristrutturato? Per fare gli allenamenti? Non credo, no?
Esatto, allora, nell'idea ci sarebbe quello di farlo diventare, ecco, la casa dell'Anconitana anche per le partite, quantomeno fino alla Serie B.
Ecco, appunto, ha più logica tutto questo, no? Per poi ritornare al del Conero, magari nella speranza che l'Ancona quanto prima negli anni possa ritornare a certi livelli. Quindi sarebbe diciamo una cosa un po' più adeguata, no, a quello che è il calcio oggi, ed è l'opportunità e l'occasione anche da parte dell'istituzione, dell'amministrazione comunale, di risistemare un impianto comunque che merita di essere un pochettino, no, risistemato, anche per problemi di sicurezza, penso, no? Quindi all'utile si unisce il direttevole, quindi ecco, ci si gioca, si sistema l'impianto. Poi leggo, ma non conosco eventuale progetto, se la cosa si dovrà realizzare, che si potrebbe fare il museo, si potrebbero fare la sede, si possono fare i centri commerciali, tante altre cose, tante belle iniziative che non dico tanto lontano da Ancona, basta andare a Teramo e si vede, no, che cosa hanno fatto all'epoca, no, legandolo al centro commerciale. Quindi ecco, anche ad Ancona si può verificare qualcosa del genere, però ecco, non vorrei entrare in un terreno che per me è minato, perché io, se volete parlare di calcio, sono preparato, ma per il resto non è che sono molto addentrato, anche se obiettivamente anch'io ho dovuto lottare con certe situazioni di mancanza di impianti. Non dimenticate che io dei 7 immobili di proprietà ho perso uno, che era il più importante forse, quello di Monte San Vito, che l'avevo messo a garanzia del mutuo che avevo preso dalla Banca delle Marche per fare il centro di Montemarciano, dove esatto. avevo ristrutturato la vecchia villa, va bene, ne avevo fatto un pensionato per i ragazzi, dove avevano 20 stanze, dove avevano un ristorante, dove potevano studiare, avevano una sala giochi. Tutto questo l'avevo fatto perché c'erano le esigenze di avere degli impianti sportivi. Ecco, io non ho capito per quale motivo negli anni dopo non ci si è messi a tavolino a parlare con quell'amministrazione comunale lì, che tra l'altro aveva anche partecipato, perché dei 3 miliardi e mezzo di finanziamento dovete sapere che 500 milioni li aveva garantiti il comune di Montemarciano, 500 milioni la provincia di Ancona e 2 miliardi e mezzo li ho garantiti io con le mie proprietà, quindi voglio dire, quindi all'epoca c'era stato anche un interesse da parte del sindaco, dell'amministrazione allora, per questa bella iniziativa. Voi non voi abbiamo ristrutturato Villa Bufarini, è un bellissimo impianto, voglio dire, non so se lo utilizzano o meno, ma non capisco per quale motivo le gestioni successive non siano andate a trattare con il comune di Montemarciano per gestire quegli impianti là. Oltretutto, a parte la villa,
c'è un centro sportivo non indifferente, esatto,
c'erano i campi di calcio, quindi come minimo lì per gli allenamenti della prima squadra e il settore giovanile era il massimo.
Un'idea che era tornata in voga la scorsa stagione, ma che non è mai decollata, proprio perché
sì, per una fideiussione di 30.000 euro,
esatto,
vi rendete
proprio
conto,
perché mancava la serietà alla
di
base.
Che stiamo parlando, io ho garantito 2 miliardi e mezzo, cioè questi vogliono fare calcio, volevano fare calcio ad Ancona e non avevano la forza economica di presentare una fideiussione di 30.000 euro, ma perché non sono andati a casa e non l'avete preso a calcio nel sedere? Scusate.
Ma se ne sono avvicinati tanti la scorsa stagione.
Ma no, la ragione che io so è che c'era da mettere una fideiussione di 30.000 euro.
A inizio stagione,
se
sì,
non erano in grado di farla, perché non stavano a casa? Ma ripeto, gli obiettivi loro erano altri, capito? Quindi forse dovevano prendere più che dare, quindi probabilmente per questo. Però, ripeto, io non voglio... Sono fatti sotto gli occhi di tutti, quindi non doveva succedere quello che è successo. E io... Tanta gente che incontro, perché potete immaginare quanti contatti ho nel mondo del calcio a livello nazionale, quanta gente mi dice ma l'Ancona è in prima categoria, ma l'Ancona è in prima categoria, Armando, com'è possibile? E io sapete che non so più cosa rispondere, che devo rispondere? È quasi assurdo. E qui devo dire onestamente che anche salvare la Serie D, affrontando quelli che potevano essere i debiti, era minimo il dovuto che dovevano fare ad Ancona a favore del calcio. Qualcuno doveva intervenire.
Si è perso troppo tempo.
Tempo?
E questa è stata
volontà, forse, più che tempo. Volontà. Perché si fa tutto, basta volerlo.
Arrivano diversi messaggi per lei. Il primo di Alessandro B, che scrive: idee per il futuro. Dorico, più Marconi, più Pieroni. Serie A come la SPAL.
Grazie a questo sportivo anconetano.
Poi.
Ma intanto facciamolo salire quest'Ancona. Io dopo 12 anni, dopo l'annullamento del fallimento, dovrò essere rimborsato di tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente. Parliamo di tanti, tanti milioni di euro. Quindi non si sa mai, fra qualche anno, cercate di far salire l'Ancona, poi tutto è possibile. Questo per rispondere simpaticamente a questo sportivo che mi ha apprezzato, e quindi lo ricambio con questa battuta.
Altro messaggio, Barti 61. Pieroni, perché esonerò Simoni?
Bella domanda, ha ragione. Non è, pensate che aveva anche un anno di contratto ancora. Io all'epoca sono stato ammaliato dal fatto di voler vincere, di voler salvare l'Ancona, e ho affidato all'epoca l'Ancona, almeno le intenzioni erano queste, a un allenatore che all'epoca era considerato lo Schumacher delle salvezze in Italia, in Serie A parlo. Tant'è
Carletto.
Che io ho preso Hubner, Beretta, Di Francesco, Viali, Milica, Milanese, pagati fior di soldi, bastavano tre di questi, io ci facevo le intere gestioni negli anni passati con l'Ancona Calcio. Se l'ho fatto è perché non ho guardato ai soldi, ho guardato alla voglia di salvare l'Ancona e ho sbagliato, perché se sapevo che poi Mazzone non sarebbe più venuto ad Ancona, è giusto, ha ragione questo signore a dire doveva rimanere Simoni. Prendevo 4, 5, 6 prestiti di giocatori importanti che sicuramente ero in grado, avrei risparmiato 10, 15, 20 miliardi probabilmente ad Achenire, quindi e probabilmente l'Ancona non avrebbe fatto la fine che ha fatto. Però faccio notare che io non sono stato schettino, io purtroppo con la nave ci sono affondato anch'io.
Altro messaggio, Dorico le scrive.
Una domanda la faccio io al presidente. Ma presidente, lei ha pagato tutto, non ha avuto neanche uno sconto, perché alla fine, insomma, anche ultimamente.
Sconto? Anche, non ne parliamo.
Esatto, anche ultimamente gliel'hanno contato tutte. Adesso, dopo 12 anni, con questa famosa sentenza dello scorso anno, che speriamo quanto prima. Esatto, prenderà. Il via, insomma, anche per ritornare.
No, le posso dire, le cito anche il nome del professionista, perché è un professionista serio, competente e inattaccabile, che mi ha sostenuto senza pagarlo, perché non avevo le possibilità, per 12 anni, è l'avvocato Mauro Moccheggiani di Ancona, che ha già presentato istanza e ricorso al Tribunale dell'Aquila, perché il Tribunale dell'Aquila è di competenza, dopo questa sentenza che fa onore ai giudici che l'hanno firmata, perché probabilmente sì e no che ogni 15-20 anni è capitato qualcosa del genere ad Ancona. È vero, io ho subito ancora le ferite, sanguinano, ho perso tutto il patrimonio, non è bello che tutte i miei immobili, tutto il mio patrimonio sia stato messo all'asta, potevano pure aspettare una sentenza, no? Non l'hanno fatto, già nel 2009 hanno venduto all'asta i miei immobili. Oggi io giustamente devo fare causa allo Stato, spero di arrivarci vivo, e comunque quella è legge, perché ripeto, ci sono stati dei giudici molto seri ad Ancona in corte d'appello che, anche se dopo 12 anni, hanno detto che non era giusto far fallire Armando Pieroni.
Quindi adesso come si sente, insomma, alla fine?
Ma mi posso sentire dal punto di vista morale, è stata una battaglia dura, difficile, ma che l'abbiamo vinta, dico abbiamo perché devo mettersi in questo anche l'avvocato Mauro Moccheggiani d'Ancona. E poi purtroppo in termini economici è chiaro che lei si trova nudo dalla mattina alla sera, lei pensi che io purtroppo ancora a tutt'oggi, perché i tempi sono lunghi, non posso disporre di un conto corrente, di una carta di credito o di un bancomat. Quando ne avevo 10 di carte di credito, ho mandato pochi giorni fa una mail all'avvocato Moccheggiani. Addirittura avevano l'American Express Platino, quindi per dirle, no, quello che era il mio tenore di vita, e sono ricominciato da zero. Ho trovato gente che mi ha dato fiducia, mi ha stimato, mi ha aiutato, e ho ricominciato nel mondo del calcio dove tuttora opero. Quindi chiaramente, ripeto, le ferite sanguinano, e una considerazione voglio fare, visto che parlo con gente di Ancona, con alcuni sportivi, parecchi mi auguro, ma cosa devo pagare ancora io per aver fatto il presidente dell'Ancona, per averla presa piena di debiti e averla portata in Serie A? Non basta quello che ho pagato?
E quindi ritorniamo al discorso di prima, se c'è una maledizione nei confronti di chi porta l'Ancona al vertice.
Beh, è successo anche a Longarini.
Esatto.
Sapete tutti, però lui in contropartita che faceva le strade, gli assi attrezzati, Armando Pieroni ha messo le firme in banca, e quindi poi quando era ora le hanno fatte valere, quindi ripeto, però potevano almeno...
Finale per fortuna è diverso, direttore, tra lei e Longarini.
Io avevo un'altra fortuna o capacità, che prendevo giocatori, perché io ho venduto Dudu a 4 miliardi al Bari, ho venduto la Grotteria a 3 miliardi e mezzo a Palermo, ho venduto Guastalvino a 5 miliardi al Parma, ho venduto Albino al Modena per 1 miliardo, cioè queste cose qui mi hanno aiutato ad affrontare anno per anno le varie gestioni, va bene? Chi ha lavorato con me prima del fallimento dell'Ancona è andato a chiedere se sono mai stati se io sono mai stato moroso nei confronti loro, voglio dire, ho sempre pagato tutto e tutti, nessuno può dire niente. Ultimamente ho visto Nocera, l'ho incontrata, mi ha detto: Presidente, quando parlano di lei, io con lei non ho perso un euro. E poi ho aggiunto: sì, Francesco, ma di pure quanti premi partita avevo pagato. Quindi sempre sta a ridere. Le voglio citare un particolare: l'anno della promozione dalla B alla A ho pagato 2 milioni 700 mila euro di premi partita.
Ed è una bella cifra.
È una bellissima cifra. E Spinelli, quando l'ha saputo, mi ha detto: sei matto, perché quei soldi li tenevi in cassa e sarebbero serviti l'anno dopo. Ha ragione lui, probabilmente. Lui guarda più i numeri, è forse più bravo, sicuramente lo è, amministratore, che il sottoscritto. Però io sono uno che voleva vincere. Ecco l'errore che giustamente il tifoso poco fa mi ha richiamato: perché no, lasciavo Simoni, persona amata, ben voluta, però io cercavo un allenatore che mi dava più garanzie, che potesse salvare l'Ancona, e mi sono addirittura affrontato una gestione molto più onerosa. Non ho pensato al mio portafoglio, bensì ho pensato al risultato. Probabilmente ho sbagliato, sicuramente ho sbagliato, per come è andata non è servito a niente.
Arriva altro messaggio da Dorico: Presidente Pieroni, ma lei non aveva ceduto l'Ancona a Corona, che non aveva un soldo?
Bravo, ha detto una cosa giusta. Io allora, a giugno del 2004, non solo ho ceduto il 92% delle azioni dell'Ancona, che è una società per azioni, a Corona, a Diego Corona, attenzione, ma Diego Corona aveva apportato per la ricapitalizzazione dell'Ancona un credito IVA certificato da un noto professionista anconetano, persona molto affidabile, che era il dottor Amedeo Breccia, con tanto di perizia giurata, un credito IVA di 12 milioni di euro, che sommato al 1.157.000 euro che Ermanno Pieroni il 12 luglio del 2004 ha versato nelle casse dell'Ancona, ripeto, 1.157.000 euro, perché ci sono le ricevute dei bonifici, quindi nessuno le può contestare queste cose, dava la possibilità all'Ancona di iscriversi al campionato di Serie B, tant'è che il 12 luglio del 2004 alle ore 24 scadeva il termine per l'iscrizione e l'ammissione al campionato di Serie B. La mattina dopo mi ha telefonato Adriano Galliani insieme all'avvocato Rossella, dico nomi e cognomi, per farmi i complimenti per l'iscrizione dell'Ancona. La Covisoc non ha riconosciuto il credito IVA dell'Ancona, cosa molto strana, perché se non ci fosse stato questo credito IVA, siccome la ricapitalizzazione si fa dal notaio, come minimo Diego Corona doveva essere indagato. Come mai è l'unico personaggio che non è stato toccato a livello di magistratura? Questa è una bella domanda. Quindi quel credito IVA c'era. E allora probabilmente faccio un'altra riflessione ad alta voce. Sapete, ricordo ancora una volta, qual è la squadra che ha beneficiato del fatto che l'Ancona non è stato scritto al campionato Serie B? Il Bari di Matarrese. Ma questo non vi fa pensare qualcosa?
Pensare sì.
Allora, le conclusioni tiratele voi.
Altro messaggio da Federico: a Riccione come andate invece? Progetti per il futuro?
Guardi, io a questo signore neanche voglio rispondere, perché io posso dire che quel poco che mi sono interessato a Riccione era più che altro un amico della proprietà, gli ho dato qualche ragazzo, quindi non vale la pena neanche rispondere a questo signore. Piuttosto, se vuole, mi dà una mail, gli mando il mio curriculum dei miei 40 anni di calcio, lì si rifà gli occhi, solo a vedere i calciatori che ho preso sconosciuti o lanciati in Serie A, e i campionati che ho vinto, esattamente 13.
Io penso che sotto l'aspetto di professionale a Pieroni ce ne siano pochi che stiano dietro a Pieroni come talent scout, chiamiamolo così, perché lei riusciva a prendere dei giocatori da categorie decisamente basse oppure da campionati non italiani, quindi esteri, rilanciarli in Italia, farli conoscere e poi fare
il campo. La storia non si cancella,
e quella è la parte bella, la parte
quella è il mio curriculum, ecco la parte parte bella. La parte brutta è che questo imbecille chiaramente ha
sbagliato. Ho visto quello che
regalava all'Ancona, glielo ripeto, visto che in questa radio lo dissi alcuni mesi fa, sì. Se regalavo l'Ancona una volta portata in Serie A, oggi sarei stato sicuramente più felice in termini economici, in termini di rispetto e in termini di considerazione. Ma chi mi conosce sa che sono. Al di là di questa purtroppo, evidenza negativa. Quindi vedo che anche lei stava per dire, nonostante quello che, però gli ho voluto ricordare che l'Ancona, il campione di Serie B, era iscritto al campione di Serie B.
Sì.
Qualcun altro non l'ha fatta. Al campionato al posto del Bari. Devo aggiungere qualcos'altro ancora, scusi.
Dopo abbiamo avuto anche la Triestina qualche anno dopo, no? Che ha goduto dello stesso identico aiuto, se vogliamo dire così. Qui è ciclico la cosa, anche questa.
Parliamo di calcio.
No, io dicevo, infatti, a parte che, nel senso che l'unica cosa negativa che ho letto anche su una sua intervista, dice l'unica parte dove mi sono fregato, metto tra virgolette, fare il presidente, cioè finché ho fatto
bravo, certo,
il mio lavoro, che mi
piace. Per come è andata, lei che direbbe? No. Quando poco fa le dicevo, ma cos'altro uno deve pagare ancora per aver preso l'Ancona quasi fallita in C, averla portata in cinque anni in alto, voglio dire, in 4 anni esattamente, perché il primo anno abbiamo vinto lo spareggio, credo che più bella goduria per il tifoso sanconetano di aver battuto l'Ascoli, no? A pochi secondi dalla fine della partita, di spareggio, quindi credo è il massimo della goduria. E ancora quando giro per Ascoli c'è qualcuno
che se lo ricorda,
curioso, che ancora me lo ricorda purtroppo, perché vede, sai qual è la cosa curiosa? Che io vivo e abito in Ascoli, no? E quindi mi vedono ancora come presidente dell'Ancona, e quindi sono un po' inviso, anche parliamo in termini ovviamente tifoseria, e mi fanno le battute, capito? Quindi quasi mi rimprovero, al che gli dico: allora, avete perso in Coppa Italia, gol della Glotteria 1-0, avete perso in Ancona, in Coppa Italia, avete perso il campionato, voi quando incontrate me e volete parlare di calcio dovete stare solo zitti, e in effetti mi zittisco, però l'Ancona guarda caso tutto il contrario, e va bene, campo neutro, vorrà dire, mi dovrò prendere una squadra.
Adesso leggiamo quest'altro messaggio che ritorna a quello che le piaceva di più, perché questo amico che non si firma dice: Pieroni, conosci qualche giocatore della rosa attuale? E il DS Santinelli lo conosce?
Il DS Santinelli lo conosce, perché mi sembra che era nel vostro settore giovanile, il dirigente.
Lo conosco, era nel settore giovanile, sì, lo conosco benissimo. Lo conosco da quando era calciatore di Chiaravalle, quindi voglio dire... Sì, la collaborava con Giovanni Spinelli in tutti gli anni che Giovanni e Gian Attasio erano a guida del settore giovanile d'Ancona, sì.
E poi le chiedevano appunto se conosceva qualche giocatore della rosa.
Mastro Nunzio.
Credo che una delle cose più intelligenti, forse, che hanno fatto, ne hanno fatte tante, è stata quella di portare Mastro Nunzio d'Ancona. Anzi, complimenti a lui, che ha accettato con grande umiltà di venire a giocare nella Dorica, quindi voglio dire, in prima categoria. Gli fa sicuramente onore, ma lui è sempre stato un ottimo ragazzo, quindi sfiorato anche lui da cose assurde, perché io che conosco bene il calcio vi posso garantire che se c'erano pochi giocatori inavvicinabili all'Ancona, lui faceva parte di questa ristretta cerchia, quindi un ragazzo serio, gli faccio un grande bocca al lupo.
Riscatto anche per Mastro, insomma, il ritorno ad Ancona è sicuramente un riscatto e ritorna fuori l'uomo, è quello che noi abbiamo conosciuto.
Mi auguro che possa giocare ancora per tanti anni.
Una domanda gliela faccio, che non c'entra niente con l'Ancona, ma visto che ha citato prima Ascoli, la situazione dell'Ascoli con Bellini, vi ricorda niente?
Ah, non è una bella situazione, indubbiamente, guardi, c'è una spaccatura pazzesca tra tifoseria, presidente, è chiaro, secondo me questo presidente è anche furbo, è un imprenditore, probabilmente i 14 punti dell'Ascoli oramai non gli fanno avere più speranze di salvezza, penso, perché adesso si parla di cessione addirittura della società, di soci attuali che vorrebbero addirittura prenderla, problemi di cambio di allenatore, sicuramente non è un bel momento per Ascoli, però vede, io da ragazzo seguivo l'Ancona, ripeto, venivo al Dorico, partivo in treno, in pullman, a volte anche con l'autostop, con degli amici universitari, venivo ad Ascoli, a San Benedetto. Io sono stato sempre per il calcio marchigiano, quindi non ho mai vissuto solo disgrazie di questa o di quella squadra. Io penso però che veramente in questo momento pensi che rimpiangono il presidente Benigni. Io non più tardi di questa mattina sui social leggevo una giusta considerazione che poi ho copiato, perché quando poco fa vi ho detto non ho fatto il come si chiama, lo schettino, bensì sono affondato con la nave, perché questo tifoso diceva appunto su una pagina Facebook che il presidente Benigni anche lui purtroppo è affondato con la nave, perché so che anche lui, esatto, ha avuto problemi, perché ha perso delle proprietà, quindi, e quindi voglio dire, non è un momento bello. Era una città che aveva ritrovato tanto entusiasmo, però tante scelte purtroppo dal punto di vista calcistico sbagliate. Lovato, Petrone, Mangia, non parliamo degli attuali, diciamo pseudotecnici che dovrebbero gestire la società. Lasciamo stare, ci sono i raccomandati, ci sono persone che non sono all'altezza dell'incarico affidato, e la squadra è quella che è. Ma vedete, io lo dicevo prima di cominciare il campionato, che l'Ascoli era tra le squadre candidate a lottare, a soffrire per non retrocedere, dico, lo può salvare l'Ascoli solo 20 gol di Favilli. Peccato poi vede la sfortuna, Favilli si è rotto i legamenti, e quello è un ragazzo che è veramente un talento, un 97 che nelle corde come minimo ha 20 gol in Serie B.
Ne sentiremo poi parlare ad alti livelli.
Sì, ne sentirete parlare, poi vede, poi vai a Perugia, perdi al 92esimo. Ci sono di quei segnali a volte che proprio ti danno un po' l'idea di quella che sarà la stagione. Io ripeto, auguro all'Ascoli e a tutte le squadre marchigiane di raggiungere i loro obiettivi. Io non vivo, ripeto, per le disgrazie di questo o di quell'altro, però parlo di calcio e quindi mi permetto di dare i giudizi.
Bene, io penso che di
adesso
questi...
mi dovete come minimo portare a cena.
Ah, come minimo.
Visto che
l'abbiamo fatta battuta, passare.
L'editore ci stava pensando, infatti.
Niente, mi sia consentito una cosa, guardi, lo dico con il cuore, auguro all'Ancona veramente, perché è una mia vecchia creatura, una mia vecchia passione, a prescindere dalle cose come sono andate, di poter ritornare quanto prima nel calcio che conta. Faccio di nuovo, ripeto, i complimenti ai tifosi dorici, perché hanno saputo essere vicini alla squadra. Faccio un grande in bocca al lupo all'attuale dirigenza, perché mi piace gente seria e veramente che possano trovare i successi che meritano, compreso capitano Mastro Nunzio, al quale ribadisco ancora una volta i complimenti e un grande in bocca al lupo.
Che si sta avvicinando, ormai dovremmo essere in un massimo due partite, cioè proprio deve andare molto lento al record per quello che riguarda i bomber.
Storico.
Di tutta le storie.
Se lo merita.
Io gli ho inaugurato una cifra tonda e lui ha detto io mi auguro che nel giro fra questa, la prossima stagione, riesca a arrivare alla cifra tonda, arrivare ai 100 gol con la maglia biancorossa.
Un bel segnale.
Sarebbe
bello.
Bello.
Poi è storia. Storia, quindi queste cose rimangono, anche quando non ci saremo più, sono numeri.
Sicuramente.
Sarò il presidente che nel 2004 è fallita l'Ancona, ma sono anche quello che ha vinto il campionato allo spareggio e che ha fatto il decimo, l'ottavo, poi promozione in Serie A. Sono sempre io, attenzione.
E quindi potrebbe anche poi dopo, chissà.
Mai.
Mettiamo i puntini di sospensione.
Se poi mi augurate buona salute, guardi,
sempre.
Chissà che non ci arrivo.
Sempre, sempre.
Anche a voi, buona serata.
Grazie.
Arrivederci, buona serata.
Buonasera. Lasciamo l'ex presidente biancorosso, l'ex patron dell'Ancona, Ermanno Pieroni, che è stato con noi. Andiamo in pubblicità, poi ancora i vostri pensieri, i vostri messaggi giunti al 334 35 20 488.
Punto biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Ad Ancona è Bianco Natale, tanti eventi in città ti aspettano. Concerti e spettacoli sotto l'albero di Piazza Roma, la grande ruota panoramica in Piazza Cavour, mercatini, casetta degli Elfi e di Babbo Natale, musica, pista di pattinaggio, presepi viventi, giochi e sorprese per tutti i bambini, parcheggi gratuiti domenica e festivi e trenini. Tutti gli eventi fino al 7 gennaio. Su Facebook chiocciola Auguri Ancona, www.auguriancona.it.
Questo è per voi, cari bambini che amate gli animali. Ma lo sapete perché i cavalli hanno le narici grossissime? Perché levatevele voi altri le caccole coi zoccoli. E adesso portate i vostri genitori da Friends, ne vedrete delle belle. Come la Christmas card che, se siete fortunati, ve la darà Gigio vestito da Babbo Natale. Tanto la panza quella già ce l'ha. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Un salto prima di chiudere, lo facciamo velocemente da un atleta. Corre sempre, io vedo le sue foto che sta sempre che corre di qua e di là.
Forrest Gump,
però è anche un giornalista, è anche un giornalista serio di una TV importante che a noi ci piace. E allora andiamo a dare il benvenuto, il bentornato a Giuliano Gubinelli. Ciao Giuliano.
Allora, ciao a tutti, in mazza che sviolinata che hai fatto, una miseria. Un saluto a te, a tutta la redazione di Radio Tua e a tutti i sportivi biancorossi all'ascolto delle vostre frequenze.
No, perché l'ospite precedente aveva chiesto un invito a cena e quindi per,
per evitarlo,
per compensare ha fatto
appunto, esatto. Parlando di cena, infatti io sto facendo spesa proprio in questo momento per la cena, tra l'altro.
Ti abbiamo visto
ovviamente
domenica.
TVRS stiamo parlando, per chi non l'avesse ancora capito, quindi Giuliano di TVRS.
Tra quelli che sono tornati al Del Conero domenica c'era anche Giuliano Gubinelli. Che impressione ti ha fatto il pubblico, la tifoseria e questa anconitana?
Allora, ottimo, ho trovato un ottimo ambiente, perché intanto svelo anche un aneddoto che casualmente, ma molto casualmente, ci incontriamo molto spesso con il presidente Marconi, ok?
Quindi
ci incontriamo. Esattamente, ci incontriamo, ma casualmente, e era successo proprio domenica che tornavo dalla messa e ci siamo visti in lontananza, ci siamo guardati dritto negli occhi, ci siamo salutati, anzi l'ho salutato prima io e lui, in contraccambio del mio saluto, mi ha salutato alzando al cielo una borsa biancorossa, una borsa sportiva biancorossa, e a quel punto ho detto, no, allora destino che oggi vada allo stadio, non avevo altri servizi, allora mi ha fatto davvero piacere tornare per la prima volta allo stadio, al di là della categoria, perché ho trovato un'ottima tifoseria, veramente, mi è piaciuta tantissimo, devo ammettere, anzi confesso, ho fatto anche dei video alla tifoseria che facevano il tifo, quindi mi è piaciuto molto, davvero.
E l'Anconitana, logicamente, ti ha fatto l'impressione di una squadra che non ha nulla a che vedere con questa categoria.
Ma sì, dai, cioè adesso onestamente la categoria è
con tutto rispetto delle altre contendenti e anche con rispetto della categoria che in realtà, ecco, facciamo, perché poi dobbiamo guardare in faccia la realtà, proprio come dicono gli psicologi, in base al principio di realtà facciamo questa categoria, quindi però speriamo di andare via al più presto, perché è una categoria che ha, sinceramente, lo ammetto anch'io, io non l'avevo mai vista, onestamente, né da tifoso né da giornalista, sinceramente. Quindi proprio è una novità assoluta anche per me.
E che categoria hai notato in questa prima esperienza?
Beh, va bene, in questa prima esperienza la categoria, è chiaro che l'Ancona ha giocatori di spessore e penso che, insomma, non ci dovrebbero essere troppe difficoltà, insomma, credo che le difficoltà maggiori siano forse fuori del campo, cioè una riorganizzazione dal punto di vista societario. Parla tanto del nuovo stadio, del Dorico, del nuovo Dorico, speriamo, solo che insomma, bisogna veramente lottare, ma soprattutto una cosa che bisogna fare, secondo me, è remare davvero tutti dalla stessa parte, ma proprio tutti, quindi a partire dalla società, giocatori, stampa, televisioni, tifosi, e anche chiaramente la società, quella politica, diciamo, ecco, quindi bisogna veramente fare un coacervo, un'unione di intenti per riuscire a realizzare un'impresa grossa come quella che può essere il Dorico, il nuovo Dorico, insomma.
E a tuo parere è fattibile questo progetto di tornare al Dorico eventualmente anche per le partite in categoria professionistica?
Allora, secondo me, io ribadisco, lo vedo come un sogno adesso come adesso, perché tante volte io sono andato al Dorico come tifoso, ricordi vividi, belli proprio, però onestamente oggi, ragazzi, poi lo sapete meglio di me, il calcio è diventato finanza, soldi, spese, ma poi la società è diventata così in realtà, non è solo il calcio. E quindi ogni volta che succede qualcosa, anche quando succedono i terremoti, si contano prima i danni e i risvolti economici che gli eventuali morti e feriti, insomma, ecco, da questo punto di vista è proprio una tristezza, però a parte questo io me lo auguro vivamente, e ci saranno problemi. Il vero problema che io vedo è fondamentalmente, a parte la spesa, l'impegno economico, il discorso della viabilità, del traffico, ma poi ci penseranno chi di dovere, in sostanza. E c'è un discorso legato anche a un reparto commerciale sotto il progetto, insomma, nel progetto del nuovo Dorico, in sostanza, no? Solo che anche adesso, come stanno andando il commercio in questo momento, insomma, o sono esercizi che poi lavorano tutta la settimana, oppure, ecco, penso che possano far fatica, insomma, ecco. Però non voglio essere pessimista, ecco, credo di essere realista, e comunque vi dico una cosa, è che io ho detto che non sogno tornare al Dorico adesso come adesso, però cioè io sono uno di quelli che nella vita lotta per realizzare i sogni, quindi per me i sogni si avverano, insomma.
E come sta il calcio marchigiano in generale? Come le vedi Fermana, Samb, Ascoli e Fano, che al momento frequentano i palcoscenici professionisti?
Ma vabbè, l'Ascoli ha perso la partita ieri, e è ultimo in classifica, ha perso contro il Perugia, no? Quindi è nuovamente ultimo in classifica, c'è sempre la spada di Damocle pendente di Benigni, che vuole abbandonare il sodalizio bianconero. Io avevo sentito addirittura che si erano interessati all'eventuale a fare da paracadute a questa eventuale uscita di scena di Bellini, anche degli emissari di Della Valle, che siano però informati, e poi ecco, prendetela un po' con le pinze questa cosa che ho detto, perché poi in realtà, ecco, non l'ho nemmeno verificata alla fonte, ecco. Quindi l'Ascoli fa fatica comunque, certo che è un progetto nuovo, e quest'anno sta facendo più fatica del solito, ha rinunciato a uomini cardine per la categoria, poi che come potevano essere Caccia, no? Insomma, che comunque è uno di quelli che i suoi 10, 12, 15 gol al campionato te li fa sempre, in sostanza, e poi sono quelli che ti fanno salvare. Calcio marchigiano di Lega Pro messo abbastanza bene, Fermana sta facendo benissimo, ha pareggiato anche ieri, ha strappato un punto d'oro 0-0, non mi ricordo dove di preciso, adesso sinceramente mi sfugge. Fano ha battuto 1-0 la Triestina e la San Benedettese 0-0 col Pordenone, che poi andrà a affrontare l'Inter in Coppa Italia adesso, mi sembra, a dicembre, quindi messa abbastanza bene, però la San Benedettese ci si aspettava un po' di più. Per il Fano e la Fermana, squadre che devono salvarsi, penso che diciamo che quest'anno vada bene, perché se non ricordo male in Lega Pro ne retrocede solo una, vero Daniele?
E Daniele si è appena scappato,
sguisciato via come un'anguilla.
È una cosa incredibile. Intanto qui è arrivato un messaggio di Bart che dice: Giuliano Gubinelli, l'orei di Pallumbina Nuova.
Mi conosce bene, perché Rei no, però l'origine sì, il re forse qualcun altro che se lo merita più di me, il titolo di re. Io al massimo uno, vabbè, lasciamo perdere, insomma.
È una bella cosa. Sì, lui ti ha fatto toccare il tasto Ascoli, che abbiamo toccato così molto velocemente con il nostro precedente ospite, che era Ermanno Pieroni, quindi abbiamo chiesto anche a lui un po' come vedeva la situazione in casa ascolana, proprio solo per il fatto che Ermanno Pieroni vive ad Ascoli, perché poi... Sai, noi siamo molto, ma molto di parte, quindi in realtà ce ne può fregare di meno di che fine fa l'Ascoli, visto il nostro rancore, perché noi non siamo di parte. Infatti la trasmissione si chiama Punto Biancorosso, la radio segue esclusivamente l'Ancona fra un po' da 20 anni con le radiocroniche, quindi non siamo di parte, quindi noi non abbiamo giustamente ricordato solamente che sotto il periodo di Ermanno Pieroni l'Ancona vinse contro l'Ascoli. Giusto per rimarcare alcuni dettagli.
Sì, ma poi onestamente, guarda, io credo che sia onesto e corretto che ognuno guardi in casa propria, perché non, ognuno ha i suoi problemi. Noi dobbiamo fondamentalmente, come ancora, dobbiamo risolvere i nostri adesso, i problemi che abbiamo visto quali sono in sostanza, perché ecco, ribadisco che anche il campionato che stiamo facendo in sostanza è stato un balzo all'indietro. Ok, che lo scorso anno era Lega Pro e quest'anno sarebbe stata la Serie D, no? Perché comunque eravamo retrocessi sul campo, però ragazzi, cioè, lasciamo perdere l'Ascoli e lasciamo perdere le altre squadre, noi guardiamo in casa nostra, perché dobbiamo interessarci di noi e tornare ai livelli che ci sono più consoni e riforgiare, anche ritrovare veramente cosa che ho visto però domenica, però riportare più gente allo stadio e ho visto quelle 1000 persone che erano allo stadio, che non hanno perso l'entusiasmo. In settimana, la settimana scorsa, si sono riavvicinati degli sponsor, no? Gianpaoli sono sponsor importanti, storici, io direi, no? Il presidente Marconi sta lavorando alacremente proprio per riportare entusiasmo e ricostruire società, ambiente, entusiasmo. E insomma, quest'anno io spero che sia un anno di passaggio in categoria, di passaggio sul campo, ma che sia un anno foriero e prodigo di costruzioni di qualcosa che duri un po' più nel tempo e che ci riporti solidamente, in maniera solida e stabile, in categorie dai più consone ancora, anche perché io, insomma, anche lo stadio del Conero a me mi ha fatto una bella impressione,
esatto.
Sì. È tornato Daniele?
Sì, sono tornato.
Va bene, ben tornato allora.
Ecco, sapevo che mi ha detto della domanda riguardante la Serie C, sì, la retrocessione è solo una nel girone B, play out tra l'ultima e la penultima, se non ci sono più di 8 punti di distacco, quindi al momento il Fano lo farebbe con Sant'Arcangelo, le ultime due della classe, però con una retrocessione sola ci sono ottime possibilità, anche perché te lo dico qua, segnatelo, retrocede il Sant'Arcangelo.
Ma sì, no,
ma non per la competitività d'organico, perché sono entrati dentro certi personaggi che insomma
hai detto una cosa che sapevo già, però questo del Sant'Arcangelo in effetti è così, lo so anch'io.
E quindi per chi ci segue, già noi diamo come finirà questo campionato per quanto riguarda la zona retrocessione, non tanto per il valore degli organici, ma per il valore di alcuni dirigenti che sono entrati in società, e quindi prevediamo questa triste fine.
Esatto, vero.
Bene, ci siamo, penso, Stefano. Hai...
Sì, anche perché sennò Giuliano ci picchia, che mi ha detto 2 minuti, noi l'abbiamo tenuto 10.
No, ma la prossima volta sarò più disponibile. Ecco. Ti chiedo scusa, ma ti ho già spiegato privatamente.
Sì, 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 adesso non andiamo a raccontare tutte le cose che devi fare, gli amici.
No, anche perché non interesserebbe veramente esatto. A nessuno. Ecco,
sai che noi siamo però veramente dei grandi paraculi, quindi c'è il rischio che io racconti tutto. No, non lo faccio.
No. Io mi fido di voi.
Però, insomma, il piacere, questo, ti vincoliamo perché la prossima volta ti vogliamo con noi un po' di più tempo.
Certo, con piacere, anche perché era un pezzo che mancava e ho risposto subito, cioè meglio subito, c'erano 2 o 3 chiamate perse a firma Daniele Pittarelli, ma l'ho richiamato prontamente, velocemente, appena ho visto che era lui, insomma, quindi fa piacere anche a me ogni tanto, parlare dell'Ancona, dai, speriamo di parlarne sempre bene, anzi, sempre meglio.
E speriamo, cioè, che sia così, che si parli di meglio e non di... e solamente di fatti di calcio, cioè di campo. Io spero solo quello. Già sarebbe una bellissima cosa continuare a parlare solo dell'aspetto sportivo e non occuparci di altro di cui abbiamo dovuto sempre occuparci negli ultimi anni.
Comunque Stefano, 2 cose veloci, vai. Devo dirti, intanto complimenti per lo scoop che avete fatto, per la bella intervista che avete fatto a Pieroni, io non l'ho seguita tutta, ma è stato un bello scoop, sinceramente, e poi giusto che avete dato spazio anche a personaggi comunque controversi, però gli avete dato democraticamente, liberamente spazio, e questo è un onore, cioè va a onore vostro sicuramente, a livello dell'informazione. Seconda cosa, ottimo anche lo streaming per radio via internet, io vi ascolto via internet quando posso perché dove abito adesso non si prende la radio tua, e quindi con lo streaming invece riesco a rimanere in contatto.
Però non è detto che con la società di gestione di TVRS non riusciamo a combinare qualcosa.
Ma io me lo auguro, almeno saremo insomma, come si dice, in joint venture.
Non è detto perché noi di pazzi lo siamo tanto. E quindi ciao Betty. E i Sini, salutiamoli entrambi, così non faccio sconti a nessuno, li saluto tutti, dai, a posto. Non si sa mai, il 2018 cosa ci può portare.
Chissà. L'unione fa la forza.
Chissà.
Certo, speriamo.
Giuliano, grazie ancora, dai.
Grazie a voi, ci risentiamo presto e in bocca al lupo a tutti.
Sì. Grazie,
ciao.
Un saluto.
Ciao, grazie sempre. Un ringraziamento a Giuliano Gubinelli, collega di TVRS, e poi insomma è vero comunque che mi manda sempre le foto che corre, non diciamo le bugie. Che
io nuovo Forrest Gump.
Esatto, non mi invento niente, corre sempre lui, è sempre di corsa, quando non lavora corre e noi corriamo in pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimi messaggi che ci avete inviato. William dice: dopo l'augurio di sto fantomatico personaggio, una grattata me la so data, ma dopo Calciopoli e lo schifo annesso, questi soggetti godono ancora di una qualche luce della ribalta? Io gli ho risposto in privato a William, perché credo che abbia fatto un po' di confusione a proposito di Ermanno Pieroni. Non c'entrava con Calciopoli, non c'entrava con altre cose. Le imputazioni sono state fatte altre, c'era una famosa pennetta che era sparita della contabilità e credo che sia stato poi condannato anche ufficiale in quel momento era andato a fare quell'ispezione, e quella pennetta, insomma, non si sa bene che fine abbia fatto, era della famosa contabilità parallela. Comunque c'era questa prassi all'epoca, giusto per dare un po' di cronistoria, prassi esisteva, no? Questa prassi
di separare il bianco dal turistico.
Esatto, e che i giocatori, insomma, prendessero delle quote non fiscalmente detraibili, usiamo un termine così. Così si diceva, no? Che esisteva questa cosa. Quest'altro che dice, vabbè, di rimanere nell'Alto Abruzzo, che i moscioli ce li mangiamo qua, ma io penso che sia una situazione, insomma, da andare molto leggeri, perché Pieroni come talent scout, come ho usato prima il termine,
è con pochi eguali.
È stato e io spero sia ancora un grande, perché attenzione che come riusciva a conoscere e individuare i giocatori non c'è poco a che fare, abbiamo sentito anche poi dopo dal direttore sportivo proprio dell'Ancona, dell'Anconitana attuale, che insomma c'erano stati dei bei scambi, delle informazioni sul settore giovanile, insomma era un punto di riferimento in ogni caso. Abbiamo pagato la vittoria del Perugia contro la Juve sotto l'acqua. Barti 62 ha scritto invece che
lui, cioè Ermanno Pieroni, all'epoca dirigente del Perugia, quando accadde.
Allora, si Rosario, ritorniamo al discorso l'affluenza scarsa che abbiamo detto che inizia a esserci. Rosario dice: il tifoso dice alla moglie: cara, vai a fate una vasca, e così se va vede la partita al Dorico. Auspicando appunto il ritorno al Dorico, dice Rosario, suppone anche questa idea, cioè propone questa idea: lasciamo le mogli e le fidanzate a fare le vasche giù e su per il corso,
appena finita la partita
si va a vedere la partita al Dorico, poi si ritorna a prendere, attenzione poi a ritrovarle. No, vabbè. Simone da Dublino, ciao Simone, bentornato. Ma la gente cosa vuole? Quando ero in Ancona seguivo sempre la squadra, non rimanevo a casa se pioveva o c'era la TV. In Irlanda adesso seguo una squadra di rugby e vado sempre allo stadio, curva scoperta e non tribuna coperta. E non ditemi che in Irlanda non piove o è più caldo, se sei tifoso segui sempre, punto e basta. Simone, ciao Simone.
Questo dovrebbe essere lo spirito del tifoso vero e proprio.
Allora, c'era un'altra però che ho visto che ce l'aveva con Mario, eccolo qua, non, io le leggo tutte, tranquilli, datemi tempo, ma leggo tutti i vostri pensieri, sia che se sono d'accordo che se non sono d'accordo, se non sono d'accordo si sente, ve lo dico. Allora, Mario mi scrive: Stefano, se il tuo volere è quello di far tornare gente in questo modo, fai l'esatto contrario. Non è che sparare sulla Croce Rossa, ovvero la nostra povera tifoseria, fai venire voglia a chi non viene. Anzi, chi sta a casa sentendovi lamentare del pubblico dice che fa bene a non venire. Abbiamo iniziato tutto da capo, siamo partiti in 200 quel giorno in comune, ogni singolo tifoso che si è giunto e si aggiungerà è una vittoria. Fino ad ora siamo stati dagli 800 ai 1300 e non 150 come a Civitanova, altra squadra piombata in prima. Quindi queste polemiche, per carità, fatele pure, ma non portano a niente di buono. Mi ricordo che degli ascolani in 800 in B, quando il castello crollava, ma solo perché scovavi qualche foto, se no tutti muti, o anche a San Benedetto, dove addirittura raramente scrivono i paganti, quando sono pochi. Ahimè, gli invidio questo giornalismo furbo e di parte. Senza polemica, vi seguo sempre, ma stavolta non sono d'accordo. Pensiero di Mario.
Rispettabilissimo.
Io l'ho detto già prima, che li leggiamo tutti, poi posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo, ma quelli che sono in italiano e non con parole non pronunciabili, vengono tutti letti. Barti, 61, non c'è partita tra vedere l'Ancona al campo e alla televisione. Campo tutta la vita, in tele dopo un po' o la figlia o il cane o le puntine puntine stovigli, lasci perdere di guardare, non c'è il minimo trasporto. Ed è vero, e infatti è quello che vi ho detto prima, cioè secondo me chi dice che la colpa è della TV è un arrampicarsi negli specchi, perché nessuno te la impone di vederla. È un servizio in più che è stato deciso di dare, magari con l'intento di far riavvicinare i tifosi proprio all'Ancona. Cioè deve essere uno stimolo al fatto che vedi che l'Ancona vince, che Mastro segna, che fai tre reti o quattro reti a partita, vedi i ragazzi della curva che stanno lì a sbattere, fanno un tifo della Marianna. Deve essere uno stimolo per dire ci vado anch'io. Cioè, se quelli si divertono, perché io non mi devo divertire, sto a casa qui appunto col problema del cane che deve fare i bisognini, della moglie che ti dice metti a posto i piatti. Cioè, due ore si scappa dalla routine quotidiana e si va allo stadio. Poi se uno è malato, se ha problemi di salute, è troppo distante, c'è appunto la possibilità di vederla anche in TV. Non è una cosa che secondo me deve togliere, è una possibilità in più. Roberto, per chi volesse, è possibile acquistare comunque i biglietti per la tribuna in prevendita o ai botteghini?
In prevendita no, perché ad Ancona sono in vendita solo i biglietti di gradinata al prezzo di 7 euro. Domenica, se vai ai botteghini dello stadio di Iesi, trovi anche i biglietti della tribuna al prezzo di 8 euro. 8 euro solo la tribuna, gradinata resta 7 sia in prevendita che domenica. La tribuna riservata ai tifosi locali costa 8 euro, però se un tifoso dorico vuole andare in tribuna paga 8 euro e ci va, però in prevendita è solo
qua, trovato.
È solo per la gradinata.
Esatto, c'avevamo anche la foto, c'era stata mandata del biglietto numero 0001, tutto biglietto nero. Non so se era perché, non lo so. Però è nero il biglietto che mi hanno postato. Adesso giustamente nel momento in cui vado a cercarlo si chiude Facebook, quindi non lo posso vedere, però vabbè, le prevendite sono le solite, quindi...
È un biglietto bello, perché non è un solito biglietto,
ce l'hai te lì, perché sennò parli che parlo da solo, ma l'hai visto anche tu che nero
stile ce l'ho anch'io,
però anche tu hai chiuso Facebook, quindi adesso questo non si riapre, sta attrezzo qua. Vabbè. Allora, San Island Torretta, Carcaffè Vallemiano, Laigas in via Torresi, e il posto dove potete trovare i biglietti come sempre. Insomma, gli under 14 entrano gratis, 7 euro il biglietto in prevendita, 8 il giorno.
No, 7 no. Euro gradinata sia in prevendita che domenica, 8 la tribuna.
8 la tribuna. Quindi, ma la tribuna sarà riservata ai sostenitori di casa invece per il giorno della vendita al Carotti a 8 euro. Vediamo, io non, quando lo voglio aprire, no, questo attrezzo non funziona mai. Allora, torniamo di qua. Per aumentare gli spettatori, bisogna fare un accordo con poltrone e sofà per mettere in commercio solo in Ancona un divano che alle 14.30 della domenica fa venire fuori una molla che ti catapulta direttamente in tribuna al Del Conero. Potrebbe essere una chance, un'idea anche questa, no? Che dici? Il telelancio, il butta dentro. Pietro, Ma va bene tutto, anche i discorsi romantici, ma portare come Ancona, dopo tre fallimenti, lo schifo dell'anno scorso, 900 persone in una domenica gelida con più di 10 punti in classifica contro il Monzano, penultimo in classifica, quella gente è un grande risultato. Ragazzi, siamo nel nulla cosmico del calcio, per carità. È giusto quello che dici, che è sempre un bel risultato, però ritorniamo al solito discorso del segnale che stiamo dando alla società. Quindi prendila sotto questo punto di vista. Il pungolo è solamente per dire che se aspiriamo poi a un salto di categoria e a coinvolgere, cioè dare un segnale positivo anche alla società che sta investendo continuamente per fare una squadra sempre più forte e che deve buttare le basi anche per la prossima stagione, e che contemporaneamente, ricordiamo, il prossimo incontro sarà il 13 di dicembre, sarà tra la società e l'amministrazione comunale per iniziare a parlare più concretamente del futuro al dorico. Beh, tutte queste e sborsi che ci saranno monetari devono essere visti e corredati anche da un apporto numerico, quello dei tifosi, cioè far capire, sì, società Marconi, fai tutto questo, ma dalla nostra parte ti assicuriamo che saremo presenti, senza continuare a trovare cavilli che possano portare a risultati negativi, ovvero dire sì, siamo presenti ma solo se vinci, solo se ogni tanto, io non lo voglio dire, perdi, ma se ogni tanto pareggi, perché così c'è più pathos nel campionato, e non lo so quale altri motivi, insomma, dare giustificazioni per dire a Marconi: tu investi però il numero dei spettatori, per poter arrivare a un numero concreto ha bisogno di determinati parametri. Io vorrei evitare questo e dire che in ogni caso la squadra si segue. Poi tutto quello che sarà arriverà grazie ai tifosi, grazie a Marconi, ma soprattutto grazie ai tifosi che saranno presenti. Titta, news di mercato prima di chiudere.
Le news
te lo scrive
di mercato,
anche Dorico.
Ufficialità non ci sono, ma dopo gli arrivi di Storani della Spolettina, l'Anconitana prova a chiudere le trattative anche per l'esterno offensivo Mauro Veneroso. È un classe 96 che gioca, come del resto giocavano della Spolettina e Storani, con lo Spoleto. Spoleto che sta cedendo i suoi pezzi migliori perché ha problemi societari, quindi con Veneroso si prova a chiudere, ci sarebbe l'accordo con il giocatore e a breve la società dovrebbe liberarlo. Per Strano continua la telenovela, il Torrentino non vuole liberare Strano, l'Anconitana ha raggiunto anche in questo caso l'accordo con il giocatore, e quindi sappiamo di un incontro che si terrà stasera tra il Torrentino e lo stesso giocatore per provare ad arrivare ad un accordo. Probabilmente è una trattativa che si risolverà negli ultimi giorni di mercato, ma quando c'è la volontà del giocatore poi si spera che la soluzione possa essere trovata, anche se, ecco, non ha convinto il Torrentino il comportamento del giocatore, che essendo un capitano ha mollato subito la squadra ancora prima che la trattativa fosse definita. Questo non è andato giù al Torrentino, però la volontà del giocatore di vestire la maglia d'Anconitana è tanta, e quindi il suo comportamento va spiegato proprio nella voglia a tutti i costi di raggiungere Ancona al più presto. Pensiamo che entrambe possano andare in porto, sicuramente quella di Veneroso. Con Strano ci sono tutte le prerogative, anche perché se non dovesse andare in porto ci rimetterebbero in tre: l'Anconitana, che non avrebbe un giocatore che cerca da tempo, Strano che resterebbe a casa, e il Torrentino che comunque sia perde un giocatore e non faticherebbe magari a rimpiazzarlo. Vediamo come si concluderà.
Bene, siamo alla fine anche di questa super puntata di oggi. Vi abbiamo proposto appunto l'intervista con l'ex patron biancorosso Ermanno Pieroni, che ci ha raccontato un po' la situazione. Ci siamo fatti raccontare un po' da lui anche quello che potrebbe essere un futuro sia per Ermanno Pieroni sia per l'Ancona, che magari più avanti potrebbero anche di nuovo incrociarsi le strade tra l'Anconitana di Marconi e, finiscono sempre i noni, e Pieroni. Potrebbero anche incontrarsi, perché Ermanno Pieroni ha tenuto, ce lo siamo fatti raccontare, insomma, alla fine di tutto quello che è stata la sua vicenda, Pieroni che è stato incarcerato nuovamente l'estate, quest'estate, per una
mancata
comunicazione, eccetera, ha finito a scontare, insomma, quello che doveva scontare, invece che gli arresti domiciliari, gliel'hanno fatto scontare in carcere, e quindi ha pagato, ma dall'altra parte ha vinto, cioè da una parte ha pagato un residuo di pena per appunto il crack della C Ancona, ma dall'altra parte ha vinto e quindi si vede sto riconoscere che come possiamo dire, l'esproprio dei suoi beni, che sono stati venduti immediatamente all'asta all'epoca, era ingiusto, e quindi ora ha chiesto e ha vinto il ricorso e il fatto che quei beni debbano rientrare nel suo possesso, cosa che non sarà possibile perché i beni sono stati venduti all'asta, e quindi lo Stato condannato dovrà restituirgli comunque i soldi con gli interessi per averlo ridotto sul lastrico, quindi oltre al crack e aver pagato anche questo fatto. Ma ragazzi, vi ricordo che manco in Serie A a tre partite, cioè, ne vai o no? Non, niente, ecco, ce la famo, avrei giusto l'ultimo messaggio quando si impalla WhatsApp. Allora, tre partite a parte riempivamo lo stadio, e lo dice uno che so 25 anni che viene sempre, ce n'ha 36. Sì, ma infatti i numeri sono quelli, non questi, per carità di Dio, i numeri non sono quelli, non sono questi, ma quello che tu dici è da tenere in mente quando parliamo poi di capienza di stadi futuri, probabilmente. Perché la capienza, la media dopo tanti anni, insomma, la media degli spettatori in tutti gli stadi si è abbassata, tranne
notevolmente
per partite di cartello.
Abbiamo visto ieri il Padova in Serie C, capolista, 6.000 spettatori, magari all'epoca a Padova, capolista in C, anni fa, 20 anni fa, ci sarebbero stati 15.000-20.000 spettatori.
La media per la Serie C siamo sui 1.500, la media, ecco, per quello che riguarda le presenze. Quindi, per carità, se lo guardiamo sotto quell'aspetto, l'abbiamo detto prima, ci siamo come media, visto il calo enorme che c'è stato, visto il fatto che poi dopo ritorni alla TV, c'è SportHub, vai più su, c'è Sky direttamente, insomma le vetrine sono tante, lo sport, chi segue il calcio direttamente è calato notevolmente. A quel punto meglio pensare appunto a stadi più piccoli, più accoglienti, con tante cose da offrire in più, proprio per coccolare coloro che si recheranno puntualmente a vedere le partite di calcio. Daniele, abbiamo detto tutto, sì, abbiamo ricordato che la prevendita attiva, abbiamo ricordato che la fantastica prevendita già ha consegnato ben 9 biglietti.
Più noi della radio, 12-13, ci siamo.
Pausa
ad oggi.
Pausa, quindi di cosa stiamo parlando? Però c'è tanto tempo, tranquilli, anche se c'è in mezzo la festa. Quindi attenzione che in mezzo ci sarà anche il discorso della festa. Non tutte le prevendite saranno aperte nella giornata di venerdì.
Esatto.
Quindi
sei perspicace.
Io sono perspicace, io la butto lì, faccio per ricordare ai più distratti che c'è questo fattore in mezzo, quindi poi dopo qualcuno si potrebbe trovare spiazzato. Va bene, tenetene conto. Grazie Daniele Tittarelli.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Replica domani alle 13.10, mentre domani pomeriggio alle 18.30 ritroveremo Paolo Papili, perché sostituisce il nostro convalescente Franco Lorenzini, che comunque è sempre presente con noi, puntualmente ci manda i suoi messaggi, come ha fatto oggi. Domani torna Correva l'anno, e quindi spazio ai tifosi.
E venerdì non saremo in onda.
E venerdì, appunto, anche noi non saremo in onda. Però c'è
per giovedì. Noi la vigilia c'è giovedì. La esatto. Vigilia della partita di Staffolo contro lo Staffolo al Carotti di Iesi.
Al Carotti di Iesi. Sommate bene le cose, eh? 9 biglietti venduti, venerdì è festa e si gioca a Iesi. Fate voi, non diciamo altro. Ciao, a domani.
Saluto. Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.